Prova. Prova, prova.
Mimem priva di no, mi sentivi. Mimem priva di
Guarda che non ti fichi, no?
Mi sentivi? Sì, No, no, bisogna
buonasera a tutti i consiglieri, giunta, sindaco, al pubblico qui presente e un saluto anche a chi da casa ci sta seguendo in streaming. C'è questa convocazione di consiglio comunale ordinario e gli argomenti sono piuttosto importanti e inizierei con l'appello. Sartori Michele,
presente.
Hackler Werner,
presente.
Bertoldi Andrea,
presente.
Peruzzi Moreno,
presente.
Andreatta Paolo,
presente.
Orsinger Guido,
presente.
Freisinger Laura,
presente.
Lancerin Maurizio,
presente.
Martinelli Marco,
presente.
Campestrin Silvana, presente. Postal Lamberto,
presente.
Hackler Tommaso,
presente.
Filippi Efrem,
presente.
Perina Emilio,
presente.
Avancini Romano,
presente.
Beretta Gianni,
presente.
Dal Bianco Maurizio,
presente.
Piazza Rossella è assente giustificata. Allora, passiamo al primo punto all'ordine del giorno. Per la nomina degli scrutatori propongo Tommaso Hackler e Guido Orsinger. D'accordo? Voti favorevoli? Contrari? Nessuno? Astenuti? Uno? Due? Nessuno? No? Tutti d'accordo? Va bene. Tutti d'accordo? Astenuti il Tommaso, va bene. Al punto numero 2 abbiamo le comunicazioni del sindaco e quindi passo la parola al sindaco per le sue comunicazioni.
Grazie. Grazie. Due brevi comunicazioni, considerato anche la lunghezza dell'ordine del giorno, ma importanti. Uno è la nota dell'avvio di un importante cantiere nella frazione di Selva, ovvero l'avvio della costruzione del nuovo campo polivalente che per la frazione era atteso e che evidentemente potrà portare, al di là di un beneficio diretto per chi utilizza il campo, credo anche un beneficio alla frazione stessa per la frequentazione, quindi una frazione che invece che uscire per andare a trovare strutture magari troverà persone di Levico del centro che andranno lì a utilizzare una struttura pubblica, sportiva, ma anche ricreativa importante. Il secondo è la conclusione invece della copertura del servizio di connessione Wi-Fi ad alta velocità, che si era avviata diciamo con un primo punto funzionante alla spiaggia libera, adesso si conclude anche con la zona dei giardini Salus e gli altri punti dove viene erogato questo servizio. È un servizio anche questo molto gradito, importante, che è stato realizzato in cooperazione con la società Trentino Network, che potrà essere anche la base di futuri sviluppi per applicazione e per utilizzi pubblici, ma poi anche da stimolo allo sviluppo della parte privata della rete alta velocità.
Grazie. Passiamo al punto numero 3. Si tratta della mozione su riapertura. Ecco, magari ricordo per chi ci segue che questi due punti, il punto numero 3 e il punto numero 4, era all'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 27 luglio, se non vado sbagliando con la memoria. E questi due punti non sono stati affrontati in quella seduta perché il proponente, in entrambi i casi, ovvero il consigliere Maurizio Dal Bianco, aveva già anticipato che si sarebbe assentato dalla seduta. Non abbiamo potuto metterli nei consigli comunali successivi, ovvero quelli del 3 agosto, del 7 agosto e l'ultimo adesso di settembre, perché quando un consiglio comunale viene convocato d'urgenza, si può mettere solamente il punto oggetto dell'urgenza, non si possono aggiungere altri punti e quantomeno mozioni e ordini del giorno. Quindi sono state inserite nel primo consiglio utile ordinario. Quindi siamo arrivati ad oggi per queste motivazioni. Tornando quindi a quello che è il punto numero 3, è una mozione su riapertura servizio di continuità assistenziale guardia medica. Relatore è il consigliere comunale Maurizio Dal Bianco del gruppo consigliare Movimento 5 Stelle. Lascio la parola quindi al consigliere per dare lettura o spiegazione della mozione.
Grazie Presidente. Dunque, sottoscritto Maurizio Dal Bianco in qualità di portavoce del Movimento 5 Stelle, premesso che ad agosto 2016, con protocollo A036-2016, l'assessore Zeni emanava questo comunicato ad agosto 2016, anche a seguito di segnalazioni e richieste formulate da parte di alcuni sindaci. Scusate. L'azienda provinciale per i servizi sanitari, in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione della giunta provinciale numero 963 di data 8 giugno 2015, recante indirizzi all'azienda provinciale per i servizi sanitari per la riorganizzazione, quindi riorganizzazione del servizio di continuità assistenziale e ai successivi indirizzi che come assessorato abbiamo impartito al nuovo direttore generale, sta mettendo a punto la fase conclusiva del processo di riorganizzazione del servizio che si completerà entro il prossimo mese di ottobre, come già comunicato ai sindaci dei comuni interessati. In effetti, a fine estate 2016 è stata decisa anche la chiusura della continuità assistenziale guardia medica di Levico Terme, senza che la popolazione venisse informata e adeguatamente preparata a ciò. E dal 2 novembre 2016 veniva chiusa senza un'eventuale comunicazione di una possibile riapertura nel periodo invernale. Il giorno 8 dicembre 2016 è stato però riaperto il servizio, anche in questo caso senza nessun incontro con la popolazione e senza nessun preavviso o avviso alle categorie di Levico. Albergatori, negozianti, cittadine, farmacie, non sapevano assolutamente nulla, e ufficio anagrafe, c'era fuori ancora il volantino che diceva che la guardia medica veniva chiusa, il servizio di guardia medica veniva interrotto. Anzi, l'annuncio di chiusura del servizio veniva coperto con un foglio bianco. Questa è stata la modalità per comunicare alla popolazione che il servizio veniva riaperto. E fino al 21 di dicembre non si è saputo nulla a Levico Terme, se non grazie ad un articolo del Trentino, guardia medica riapre ma Levico nessuno lo sa. Il giorno 8 gennaio, al termine del periodo di apertura della guardia medica, usciva un altro articolo del Trentino, Levico tutti in coda dal medico di guardia. A questo seguiva un mio accesso agli atti per avere riscontro dei rapportini dei medici di guardia. Dopo uno scambio di mail con la segreteria dell'assessore Zeni, ad oggi non sono ancora riuscito ad avere i suddetti rapportini per riuscire a valutare il numero degli accessi, ma conto di averli a breve. Scusate. Sottolineato che il bacino d'utenza coperto dalla Guardia Medica di Levico Terme non si limitava ai residenti nel comune di Levico, ma interessava un'area molto più estesa, comprendente Caldonazzo, Calcerani, Caltopiano della Vigolana e Tenna, per un'utenza di quasi 19.000 abitanti. Sottolineato che in un recente passato a Levico Terme veniva addirittura previsto il rinforzo della guardia medica nel periodo estivo e adesso viene ripristinata solo nel periodo estivo e nel mese invernale. Ai cittadini di Levico Terme deve essere garantito un servizio, visto che le tasse che pagavano e pagano sono sempre le stesse, anzi. Il rapporto ottimale, articolo 64,2 della Convenzione per la Medicina Generale, recita: ai fini di quanto previsto al precedente comma 1, il numero dei medici inseribili nei servizi di continuità assistenziale di ciascuna ASL è definito dal rapporto di riferimento un medico ogni 5.000 abitanti residenti. Va ripreso un attimo, perché ad oggi era quando io avevo consegnato la mozione. Praticamente il giorno dopo, questa mozione è stata consegnata il 31 di maggio, praticamente il 1 giugno si è attivata la continuità assistenziale, la guardia medica, ma anche qua senza nessun avviso precedente a questo, tanto che la mozione è stata consegnata e ancora veniva scritto che ad oggi risulta abbastanza fumoso e poco chiaro quando e per quanto tempo verrà ripristinata la continuità assistenziale Levico Terme durante il periodo estivo. Si chiede che il sindaco e la giunta si impegnino a chiedere all'assessore Zeni di ripristinare per tutto l'anno il servizio di continuità assistenziale a Levico Terme e di dare riscontro al Consiglio in tempi brevi. Grazie.
Apro la discussione su questo punto, ha chiesto la parola il sindaco. Prego, sindaco.
Grazie. Allora, in merito alla mozione presentata, innanzitutto è opportuno soffermarsi su alcuni concetti che riguardano il servizio di appunto continuità assistenziale, che è il nuovo nome del servizio che è stato dato all'ex servizio di guardia medica. Come accennato appunto nel testo della mozione, la giunta provinciale in giugno 2015 ha dato all'azienda sanitaria provinciale gli indirizzi per riorganizzare il servizio che prima era di guardia medica e diventa di continuità assistenziale, sulla base della revisione del modello organizzativo presente nel piano di miglioramento aziendale, eccetera, eccetera. Quindi è partita questa riforma che non è che ha chiuso il servizio di continuità assistenziale, ha riorganizzato modificandolo, chiudendo in particolare un servizio, che è un servizio comunque importante, che è quello della visita ambulatoriale a Levico. Per gli altri comuni in realtà cambia poco, perché già prima non l'avevano, cioè Caldonazzo, Tenna, Calceranica, facevano riferimento appunto a Levico, ma erano già fuori piazza per quello che riguarda il servizio ambulatoriale. Ma vale la pena un attimo capire che cosa fa e cosa non fa la guardia medica prima e il servizio di continuità assistenziale adesso. Intanto i compiti principali, riassumendoli molto velocemente, sono: il medico di continuità assistenziale prescrive farmaci per una terapia non differibile, riceve visita ai cittadini in ambulatorio, nelle ore evidentemente che dopo specificheremo, effettua gli interventi domiciliari o territoriali ritenuti opportuni, e questo è ancora oggi rimasto, nel senso che la visita a domicilio è rimasta come prima, invece che partire dalla sede di Levico parte da Pergine il medico, ma è contemplata. Propone il ricovero in ospedale, rilascia certificati di malattie per un massimo di 3 giorni, allerta quando ne ravvisa la necessità il servizio di urgenza e dà servizio telefonico e effettua la constatazione di decesso. Cos'è che non fa il medico di continuità assistenziale? Non garantisce le urgenze e le emergenze, che invece sono di competenza esclusiva di Trentino Emergenza, 118 e pronto soccorso, e non ha pazienti fiduciari, cioè non è un medico di famiglia, cioè non è che ha dei pazienti che vanno da quel medico. Durante le ore di continuità assistenziale lui assiste chi va nelle ore dove l'individuo non ha a disposizione il suo medico di continuità assistenziale o ha bisogno in altro modo. È un'operatività che copre dal lunedì al venerdì dalle 20 di sera alle 8 di mattina e dalle 8 del sabato fino alle 8 del lunedì successivo. Qual è lo scopo di questa riorganizzazione? Lo scopo della riorganizzazione evidentemente è una razionalizzazione di costi a fronte di benefici che non risultavano corretti per quello che riguarda l'utilizzo del servizio stesso. E dopo vedremo i numeri che ho richiesto appunto all'azienda sanitaria di questo servizio. Questo servizio è stato riorganizzato tarando, diciamo, su tutto il territorio della provincia le sedi di svolgimento del servizio di guardia medica ambulatoriale, riunendole, facendole coincidere più o meno con i 4 distretti sanitari. Sono stati scelti dei criteri per verificare dove togliere, dove lasciare, dove accentrare, che sono sicuramente quello numerico, qua specifico che il termine di un medico ogni 5.000 abitanti vuol dire proprio un medico. Per coprire un turno di guardia medica, per coprire la sede di guardia medica servono 4 medici, quindi 4 per 5, 20.000. La nostra zona è al limite, non è che siamo tanto sotto, insomma. Quindi viene tenuta in considerazione la posizione baricentrica rispetto al territorio della comunità di valle, la distanza delle strutture ospedaliere, altri criteri, ma poi in particolare il numero di prestazioni erogate storicamente nelle sedi attuali. Un turno di guardia medica ha un costo di circa una sede di guardia medica, chiedo scusa, quindi 4 medici, hanno un costo medio annuo di circa 235.000 euro. Con questo tipo di riforma sono state tolte una serie di sedi di guardia medica ambulatoriale, riorganizzandola, e per esempio nel nostro distretto, che è il distretto Est, sono state portate da 9 a 5. Su tutto il distretto, a livello di risparmio di spesa pubblica, diciamo, siamo vicini al 1.000.000 di euro, sono circa 950.000 euro all'anno di risparmio, evidentemente con un servizio minore, perché è chiaro che la visita ambulatoriale non c'è più. Però i numeri che sono sottostanti, che erano sottostanti e che sono sottostanti dopo la riforma, una cosa mi sono dimenticato di dire, fin da subito era stato deciso che alcune sedi erano, come dire, supportate da un'integrazione stagionale. Quindi le sedi di, eccole qua, San Martino di Castrozza, Livico Terme nel distretto est, Malé e Andalo nel distretto ovest e Madonna di Campiglio nel distretto centro-sud, era prevista l'apertura stagionale. Noi abbiamo chiesto da subito, perché all'inizio non era prevista, un'integrazione di apertura, chiamiamola stagionale o periodica, per quello che riguarda il periodo di apertura dei mercatini di Natale, quindi che fosse possibile anche in quel periodo dove comunque c'è una concentrazione molto concentrata in un periodo di tempo, ma forte di persone, che potesse essere ripristinato. E ci è stato concesso, non subito, cioè questo l'abbiamo saputo un po' dopo, in seguito alla nostra richiesta. I numeri di cui parliamo sono questi. Ante la media, diciamo, di servizi sulle due sedi di Levico e di Pergine, ante riforma, era di 0,6 interventi all'ora. Cioè questo vuol dire che ogni ora la guardia medica forniva 0,6 interventi, che vuol dire tutti gli interventi che ho detto prima, quindi visite ambulatoriali, visite domiciliari, assistenza telefonica, ricettazione. Per tutte queste fattispecie, quindi in un turno, c'erano 7 interventi in un turno completo di guardia. Evidentemente, anche se è chiaro che il servizio pubblico non può basarsi su una logica imprenditoriale, perché c'è sottostante un servizio pubblico, quindi è chiaro che può esserci anche un lasco, però capite che insomma questi medici effettivamente avevano un impegno veramente basso. Dopo la sede di Pergine, che ha centrato anche i servizi di Levico, post diciamo riforma è passata da 0,6 a 0,8 interventi all'ora e la media a turno è passata da 7,2, che era per Pergine, a 9,5. Quindi una razionalizzazione che però non è che ha portato un intasamento o che ha, come dire, stravolto i numeri, è un risparmio a fronte di un servizio che insomma è più sostenibile, più logico in un'ottica di costo-beneficio. Andando ad analizzare l'utilizzo del pronto soccorso, che potrebbe essere, come dire, una scappatoia, o meglio, un ricorso, uno non c'è più la guardia medica, vado al pronto soccorso, sia al pronto soccorso del Santa Chiara, nei due periodi analizzati, sia nel pronto soccorso di Borgo, non ci sono state variazioni di accessi particolari. Per il Santa Chiara, ante nel periodo esaminato di 6 mesi, erano 52.600, post 53.200. A Borgo addirittura è quasi identico il numero, 6.201-6.202. Questo per dire cosa? Se noi, non credo che nessuno di noi è contento se si razionalizza un servizio e si tolgono, diciamo, delle funzioni. Però credo che se siamo onesti intellettualmente e verifichiamo qual è il reale impegno di queste guardie mediche, avere un medico che insomma fa 7 interventi in un turno di lavoro, penso che oltre ad essere anche frustrante per il medico stesso, sia effettivamente un po' uno spreco. La riorganizzazione non ha portato, come dire, problematiche particolari, almeno noi non abbiamo ricevuto segnalazioni particolari di problemi. Quindi la logica che io propongo al Consiglio è questa. Un voto di astensione, che significa che si prende atto del fatto che comunque a Levico c'è stato un rinforzo stagionale doveroso d'estate, che hanno accettato anche la nostra richiesta di integrazione per i mercatini, un'astensione che significa che comunque teniamo conto del fatto che è corretto probabilmente nella gestione della spesa pubblica, di fronte a un costo e di fronte a un beneficio, fare in modo che quel 950.000 euro risparmiati da questo servizio che viene riorganizzato possono essere riallocati in altre sedi e per magari utilizzi più utili che avere un medico fermo non utilizzato. Questa è la proposta che faccio al Consiglio.
Vediamo se qualcun altro chiede degli interventi. Prego, consigliere Dal Bianco.
Grazie, Presidente. Io non so se il sindaco è stato informato direttamente dall'assessore Zeni oppure ha parlato con i medici di guardia? Intanto abbiamo sentito sciorinare dei numeri che possono essere veritieri dal momento in cui il regolamento dice 1 a 5.000. E ha fatti i conti, 4 per turno, per cui 4 per 5, 20. 20.000 sono gli abitanti che abbiamo nella Guardia Medica di Levico, e quindi tutto torna. Peccato che i numeri siano riferiti a una stagione normale. In stagione turistica, come mai qualche anno fa c'era il rinforzo della Guardia Medica? Noi avevamo a Levico avevamo la Guardia Medica e il rinforzo in estate e durante le vacanze invernali. C'era il rinforzo della Guardia Medica perché ci doveva essere un servizio più costante, più continuo. I numeri che ha dato il sindaco sono comparsi sul giornale, sono delle schede che sono quelle che avevo ottenuto anch'io, avevo chiesto però dei rapportini, io avevo chiesto i rapportini, ovviamente non con i nomi dei pazienti, ma i rapportini dei dottori che fanno guardia medica, perché ovviamente tutte le visite vengono riprese e schedate. Questo non mi è mai arrivato, non ho mai avuto possibilità di averlo. E questo è abbastanza scomodo, perché è importante sapere quanti sono gli accessi. Guarda caso, proprio l'8 di gennaio, poco prima, il 5 di gennaio, durante le vacanze di Natale, sono stato alla Guardia Medica perché per motivi familiari. E un mio parente è rimasto dalla mattina fino al primo pomeriggio perché c'era un via vai continuo. Ma questo è una cosa che ho vissuto io sulla mia pelle, ma che vorrei capire proprio dai rapportini, perché se quel giorno lì, e sicuramente erano più di 6 le presenze, se quel giorno lì si presentava a questo ritmo e a detta dei presenti e del medico gli accessi erano numerosi, non mi spiego questa dicitura di 6 accessi. Ricordo che il dottore che fa la guardia medica e che rimane inattivo deve però con la propria macchina partire, andare a Vigolo Vattaro e tornare, andare fino a Caldonazzo e a Levico. Copre un territorio molto molto vasto. Ricordo anche che durante la notte e nei festivi noi abbiamo una casa di riposo che non ha medici. Ed è la guardia medica che deve intervenire per la casa di riposo. Ora, fra le cose che voglio ricordare è che il sindaco si è dimenticato, penso, di dire che quando viene fatto questo progetto si parla di riorganizzazione e che questi benefici, di questi risparmi, verranno investiti in... non si sa ancora. Quindi noi abbiamo una guardia medica che è interrotta, intanto il servizio l'abbiamo tolto. Intanto abbiamo detto ai nostri cittadini che sono cittadini di serie B, perché gli diamo la continuità assistenziale turistica, cioè quando c'è l'avvento del turismo. Ma quando sono solo loro no, non gliela diamo più, perché tanto sembra che i dottori stiano lì a guardare per aria. Non è veramente così. Io ho parlato, ovviamente portare questa mozione non è un evento superficiale, è stato studiato a tavolino, abbiamo fatto accesso agli atti, abbiamo guardato, abbiamo parlato con medici che fanno medicina di continuità assistenziale. E cosa ha portato anche, oltretutto, questo togliere la continuità assistenziale alla guardia medica? Ha portato molti medici a perdere il posto di lavoro, molti medici giovani che praticamente, non dico facciano tirocinio, però seguono la continuità assistenziale agli albori della carriera, e questi medici sono andati via, perché una volta che è stata tolta la guardia medica, molti medici hanno perso il posto e sono andati nelle regioni limitrofe dove invece la guardia medica viene incentivata. Queste persone sono andate via e adesso, guarda caso, articolo di ieri sul Trentino, mancano i dottori in Trentino, che strano. Forse perché non c'è una lungimiranza tale da dire preserviamo determinati posti di lavoro, sappiamo che il territorio che deve coprire una guardia medica è veramente vastissimo e quindi dobbiamo assolutamente coprire e dare un servizio a dei cittadini che ancora non si rendono conto del perché sia stato tolto un servizio, quando le tasse che pagano e che pagavano sono le stesse, se non addirittura sono aumentate.
Ha chiesto la parola il consigliere Gianni Beretta. Prego, consigliere.
Grazie Presidente. Sicuramente con quanto ho sentito dire anche dal consigliere Maurizio Dal Bianco e dai dati dati dal nostro sindaco, mi trovo in gran parte favorevole a quanto espresso dal consigliere Dal Bianco. Mi spiace che venga fatta una carrellata soprattutto riguardo ai costi. Sappiamo benissimo che l'assistenzialismo, che sia il ricovero, siano tantissimi altri servizi alla persona, sono un costo per la popolazione, quindi non possiamo fare un dato di costi. Risparmiamo 1 milione di euro, sì, però purtroppo ne sperperiamo probabilmente tanti altri in altri servizi, ma la sanità deve rimanere un fiore all'occhiello per tutti. Può essere giusta anche un po' l'osservazione che è stata detta adesso, siamo serie A, serie B, sia stagione o non stagione, sicuramente il fatto che la stagione aumenti la portata delle persone serva per non ingolfare, immagino, il servizio di Pergine. Non ho capito esattamente cosa si intenda poi per stagione, per periodo estivo, se si intende il periodo delle terme, se si intende solamente dalla chiusura alla riapertura delle scuole, non so esattamente, da ignorante sinceramente, dal 1 giugno al 30 settembre, allora lo vedo forse un po' ristretto il periodo comunque, perché comunque se guardiamo il periodo dell'afflusso su Levico anche turistica, comunque sicuramente andrebbe ampliato. Parlando tempo addietro con qualcuno che lavora all'interno della casa di riposo e parlando con qualcun altro che mi diceva che in altre zone viene anche usato il medico appunto della casa di riposo, forse potrebbe essere appunto il sindaco che si fa portavoce naturalmente del comune di Levico, andando dall'assessore Zeni, dicendo che forse quel risparmio può essere sì un buon risparmio se viene reinvestito a Levico, quindi mettendo questo medico che può essere una forza maggiore per la nostra casa di riposo e anche per un servizio esterno, oppure facendo una convenzione con le terme, visto che le nostre terme non sono terme ludiche ma sono terme curative, quindi sicuramente ci sarà la possibilità di avere uno spazio all'interno, penso tranquillamente gratuito, messo a disposizione sicuramente della collettività, e quindi avere casomai un investimento per avere un periodo più lungo, se non almeno per l'intero anno solare, e quindi che venga reinvestito, perché noi spesso e volentieri ci sentiamo dire bisogna razionare, verrà reinvestito, però alla fine su Levico, sulla nostra zona, non solo sulla sanità ma anche su tantissime altre cose non abbiamo visto questi grandissimi investimenti, quindi tante volte non so se magari questo raccogliere i centesimi, perché su un bilancio provinciale sono i centesimi, alla fine ci ritroviamo magari poi in altre vallate, in altri posti. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Tommaso Hackler. Prego, consigliere.
Grazie. Sì, molto brevemente. Mi trovo assolutamente d'accordo con quanto detto dal consigliere Gianni Beretta. Quando si parla di sanità, l'unico parametro, non è che l'unico parametro può essere il costo. Un'altra riflessione che voglio fare è che in Italia sentiamo parlare di tagli lineari, più o meno lineari, da 4-5 anni. Si continuano a tagliare servizi che prima erano consolidati ed erano considerati, come dire, servizi essenziali, come in questo caso la Guardia Medica, e il debito pubblico, nonostante tutti questi tagli, un po' come il mio stomaco, continua ad aumentare. No, aumenta di più. Quello che voglio dire io è che per quanto riguarda Levico abbiamo, e la Valsugana in particolare, abbiamo assistito in questi anni a livello di sanità a continui disinvestimenti, a continui tagli e a continue cessazioni di servizi che prima erano normali. L'ospedale di Borgo è diventato in sostanza un grande poliambulatorio, prima ancora dell'ospedale di Borgo è stato chiuso l'ospedale di Levico nell'84 con l'accordo con la provincia che quell'ospedale diventasse un poliambulatorio efficiente. Questo era l'accordo tra provincia e comune nell'84 quando è stato chiuso l'ospedale di Levico. Quindi non possiamo permettere che che Levico perda ancora altre cose. E io chiedo anche un'altra cosa al sindaco, alla giunta: facciamoci portatori nella difesa del poliambulatorio di Levico, perché anche lì, se andiamo a ben vedere, si cominciano a intravedere qualche taglio, perché anche la provincia tante volte giustifica dei tagli andando a tagliare, diciamo, dei servizi essenziali, perché prima ha depotenziato quel servizio giustificando poi il taglio del servizio finale. Mi ricordo per esempio col reparto di neonatologia di Borgo, che non sono stati fatti negli anni vari investimenti sul personale, quant'altro, e poi questo ha determinato il fatto che molti si rivolgessero a Trento, molte donne, e quindi poi è stato giustificato la chiusura dell'ospedale. Quindi dobbiamo assolutamente, e ringrazio l'amico e consigliere Dal Bianco per questa mozione, dobbiamo vigilare sul mantenimento di un presidio di poliambulatorio a Levico. Questo è molto importante, ma che sia un presidio di qualità. E anche sulla guardia medica, secondo me, è importante non solo ragionare sul criterio dei soldi, perché altrimenti, come ha detto prima molto bene Gianni Beretta, la sanità è solamente un costo. Ma se vogliamo mantenere la qualità della vita che abbiamo raggiunto in Trentino, grazie alla qualità della nostra sanità, è giusto che si torni a investire anche sulla guardia medica a Levico.
Vedo che non ci sono. Ah, prego, ha chiesto la parola il consigliere Perina, prego.
Niente, un'altra piccola riflessione al riguardo. Prima abbiamo parlato di più o meno 6-7 interventi per guardia medica, però se noi andiamo a sommare per turno, se noi andiamo a sommare tutti gli interventi che poi non vengono fatti dal taglio delle guardie mediche e vanno spostati al punto centrale, allora vediamo che in verità non è che il risparmio aumenta il servizio, anzi, ma ci fa peggiorare il servizio, perché poi gli interventi non si concentrano uno ogni due ore, ma sono concentrati sempre nelle stesse fasce orarie. Quindi vuol dire che in quelle fasce orarie andiamo a sovraccaricare il servizio della struttura centrale, e quindi alla fine, non avendo implementato la struttura centrale, questo porta a dei tempi più attesa più lunghi per le persone che sono giù, e quindi in verità, mora della favola, questo taglio da 1 milione di euro porta a un disservizio per il cittadino. Quindi secondo me non è così funzionale il risultato finale, soprattutto per la qualità del servizio finale che noi offriamo. Quindi bisogna fare riflessione anche su questo, secondo me.
Vedo che non ci sono. Ah, prego, consigliere Dal Bianco.
Allora, io ho aspettato di fare questo intervento perché non volevo fare il terzo intervento. È incredibile che venga chiesta l'astensione a questo punto. Secondo me è veramente incredibile, senza giustificarlo. Io ho chiesto al sindaco quali sono i progetti per cui abbiamo tolto la guardia medica e diamo qualcosa ai cittadini, e non mi è stato detto assolutamente nulla. È arrivata un'auto sanitaria, è sembrata una presa in giro, perché l'auto sanitaria, con cui abbiamo discusso anche con il consigliere provinciale, non è un'auto medica, non ha un medico a bordo, è un'auto sanitaria che il giorno stesso che è stata messa in strada si è fusa. Doveva essere un'auto nuova, è un'auto che ha avuto prima problemi di radiatore e praticamente una volta rimessa in strada, no, non c'è mai arrivata, perché era un'auto con 90.000 km e doveva essere l'auto nuova. Allora non possiamo dire ai nostri cittadini che noi tagliamo da una parte per dare dei servizi che non sappiamo quali saranno. Non possiamo rispondere in questo modo. E mi rivolgo alla maggioranza intera, che non ha detto una parola al di fuori del sindaco, che non può pensare che i propri cittadini non vengano salvaguardati. Io capisco che venga detto che ci sono 6 interventi. È difficile far passare ai cittadini che hanno bisogno di una guardia medica, di un'assistenza, ma soprattutto alle case di riposo. Noi non ci pensiamo, a Vicolo Vattaro c'è un'altra casa di riposo che non ha il dottore, e doveva essere coperta la guardia medica di Levico. Ho capito, ma è una casa di riposo che fra l'altro non è conteggiata nelle 19.000 presenze, perché ovviamente non tutti sono residenti. Ci sono tanti aspetti. Se io, un medico di continuità assistenziale, mi ha chiesto se poteva venire in consiglio a parlare, a spiegare quelle che erano le motivazioni, perché diventa difficoltoso riuscire a spiegare alle amministrazioni, alle giunte, ma soprattutto alla giunta provinciale e soprattutto all'assessore Zeni, che ci sono dei tagli che non possono essere supportati in questo modo. Non è possibile, è una responsabilità grossa che ci prendiamo noi. Ma mi rivolgo, ribadisco, ai consiglieri di maggioranza e vorrei che esprimessero anche loro il loro parere. Perché di questa astensione? Perché quando noi possiamo andare a dire all'assessore, assessore Zeni, ci sono delle problematiche importanti, è una problematica per il nostro paese, per la nostra città, perché non possiamo spingere in questa direzione sapendo che non c'è un'alternativa? Perché se io avessi avuto stasera un discorso, avessi sentito un discorso importante da parte del sindaco che diceva abbiamo tagliato qua, ma diamo là, forse avrei potuto dire, verifichiamo, andiamo a vedere e questo può gratificare il cittadino, ma io non so che cosa si possa prevedere per l'anno 21, perché il sindaco ha detto che era già prevista un'apertura stagionale. Non era così, non è così vero. Questi sono i risultati che sono venuti fuori dopo, ma all'inizio non era prevista un'apertura stagionale. A Mori, gli stessi dati, è stata riattivata, non è stata mai sospesa. Ora Mori ha gli stessi dati e più o meno gli stessi abitanti della nostra zona. Mi chiedo perché là sì e qua no, ma questo è un altro discorso. Io voglio difendere il nostro territorio e difendendolo con cognizione di causa, dicendo ci sono delle mancanze, bisogna preservare i nostri cittadini e soprattutto le categorie più deboli, perché questo a cui si riferiva l'assessore Zeni, dicendo che avrebbe comunque salvaguardato le categorie più deboli. Noi andiamo a parlare di case di riposo che non sono assolutamente salvaguardate.
Ha chiesto la parola l'assessore Werner Hackler, prego.
Grazie Presidente. Niente, un attimo per aggiungere qualche considerazione a quelle che ho sentito appunto giustamente esporre dai colleghi precedentemente, ma nessuno mette in dubbio quale sia l'importanza della guardia medica, piuttosto che, da quanto ho sentito dire anche dal consigliere Tommaso Hackler, del poliambulatorio. Però nessuno può anche dire che nessuno di noi ci ponga la giusta attenzione. Ovviamente sono delle partite che non bisogna assolutamente mettere sullo stesso piano, nello stesso momento, giusto per, diciamo, agitare le acque, ma effettivamente bisogna anche un attimo entrare in quella che è la logica di una politica che supera, diciamo, quella che è la realtà della nostra, diciamo, comunità levicense, perché ovviamente, diciamo, non bisogna fare da scaricabarili. Giustamente condivido la preoccupazione per il territorio del consigliere Dal Bianco, che comunque ci accomuna nel nostro spirito, diciamo, di amministratori, però effettivamente, diciamo, che se questo è è il risultato di quella che è una razionalizzazione, diciamo, secondo il mio modesto avviso, è andato a cogliere quello che è, fra virgolette, l'elemento più debole, ossia il servizio di guardia medica. Perché giustamente i numeri bisogna sì leggerli, ma non sempre come ci fa comodo, nel senso che assolutamente, da quello che ho sentito relazionare prima dal sindaco, si è colto solo ed esclusivamente quello che è un aspetto economico, un aspetto legato solo ed esclusivamente al mero risparmio, bensì è stata fatta un'analisi, diciamo, che ha cercato di abbracciare a 360 gradi quelli che effettivamente sono i casi clinici che sono stati di cui si sono occupati in questo periodo. Ovviamente si parlava prima giustamente di 0,6 interventi ora ante e 0,8 interventi ora dopo, diciamo, quella che è stata la riforma. Io non banalizzo sul 0,2, però sicuramente sono numeri che devono far riflettere, giustamente, per capire se effettivamente un amministratore responsabile può o meno muoversi in questa o quell'altra direzione. Dopodiché, anche per quanto riguarda il discorso, giustamente, cittadini di serie A, cittadini di serie B, questo mi lascia un po' basito, perché comunque dal punto di vista, tornando a quello che ha relazionato prima il sindaco, giustamente il servizio di guardia medica a Levico ovviamente è stato tolto, però è stato anche, grazie allo sforzo profuso anche in conferenza dei sindaci, aggiunto quello che è stato appunto il servizio integrativo durante il periodo estivo. Sarà poco, sarà tanto, comunque è un risultato. Non dimentichiamo un altro risultato raggiunto, che penso dal punto di vista emergenziale sia sicuramente molto più importante, ossia l'omologazione del nostro campo sportivo come piazzola del volo notturno per appunto accogliere i mezzi di soccorso, stiamo parlando dell'elisoccorso. Penso che non sia una cosa assolutamente da poco, è nata da un impegno portato avanti da questa amministrazione e ovviamente è stato un impegno concreto. Giustamente, diciamo che questa è stata una fase di confronto, ovviamente anche con gli organi provinciali, che giustamente è pur vero, un piccolo segnale, però è comunque un segnale importante per la comunità. Ovviamente abbiamo allargato a cosa? Anche abbiamo allargato all'ospedale di Borgo, possiamo allargare gli ospedali di Teone per quanto riguarda i punti nascita. Penso che tutti i sindaci e tutti gli amministratori abbiano avuto a cuore questo grande problema, però effettivamente diciamo che si è visto che bisognerebbe che magari certe volte l'unione farebbe un po' più la forza, intesa come unione delle varie amministrazioni, che magari facendo partire da una piccola voce arrivare ad una voce un po' più grossa effettivamente si potrebbe arrivare a quelle che sono le sfere decisionali che, come continuo e ho sottolineato anche prima, non sono di nostra competenza ma sono di competenza, diciamo, a livello provinciale. Purtroppo questo non è uno scaricabarili, però è anche un dato di fatto del quale noi non possiamo far finta assolutamente di niente, per favore. Grazie.
Ha chiesto la parola il sindaco, prego.
Ho solo due chiose molto veloci. Non c'era nessun intento, il progetto non è il progetto del comune, è il progetto della provincia. L'assessore Zeni ha spiegato in pubblico, in numerosi incontri, qual era il criterio di riallocazione delle risorse e come è stato riorganizzato il servizio. Poi uno può essere contento, non sono qua a fare il difensore della scelta, però è stato spiegato ed è stato detto dove vanno messi i risparmi. L'affermazione poi ci sono delle problematiche importanti, non è vera, non ci sono problematiche importanti. Sicuramente il servizio è diminuito, non ci sono dubbi su questo, però anch'io ho parlato con gli operatori, è chiaro che nel momento in cui c'è una persona che si trova a fare la coda, quella persona non è contenta, però nell'ambito complessivo il contribuente, si è parlato di soldi del contribuente che paga le tasse, non è contento che ci sia lì un medico che starà un'ora a aspettare che venga dentro un paziente. Non è quello il modo per valorizzare le tasse che paga il cittadino. Penso che sia quello di razionalizzare il modo. Ho preso nota delle sollecitazioni che sono state fatte, che in parte condivido. So che ci sono già colloqui fra la casa riposo e l'assessorato della sanità per le convenzioni, per sfruttare meglio collaborazioni, eccetera, eccetera. E quindi sicuramente sono strade che vanno seguite con attenzione e che io mi impegno a seguire con attenzione, ma sul punto specifico il senso della stensione è quello di dire: nessuno di noi è contento, che bello ci hanno tolto la guardia medica, però anche contemporaneamente da amministratori responsabili possiamo dire che in un rapporto costi che non sono tutto nel servizio pubblico, condivido, però ci sono e possono essere riallocati su altri servizi, e benefici, credo che questa scelta non debba essere, come dire, cassata.
E consigliere Dal Bianco ha l'ultimo intervento, che è la dichiarazione di voto.
Il problema, secondo me, è quello che diceva l'assessore Werner Hackler, che è una competenza della provincia, però se queste sono le parole del sindaco, che dice che Zeni ha spiegato benissimo quali sono le ricollocazioni e come viene riorganizzato, ma noi a oggi non lo sappiamo, qui a Levico i cittadini non lo sanno, se non lo sa il sindaco è abbastanza grave, come fa il sindaco a spiegare ai cittadini vi abbiamo tolto la guardia medica, cosa ci date in cambio? Adesso ve lo faremo sapere, a breve, ma quando? Grazie.
Mettiamo in votazione questa mozione, quindi chiedo ai consiglieri di esprimersi su questa mozione con un voto favorevole. 6 voti favorevoli, contrari, nessuno, astenuti, 11. E passiamo al punto numero 4, si tratta di un ordine del giorno, verifica incompatibilità e inconferibilità dei membri del Consiglio Comunale. Relatore è il consigliere comunale Maurizio Dal Bianco del gruppo consigliare Movimento 5 Stelle. Passo la parola al consigliere perché dia lettura o spiegazione del testo dell'ordine del giorno.
Grazie Presidente. Dunque, è stato scritto Maurizio Dal Bianco in qualità di portavoce del Movimento 5 Stelle, premesso che il decreto legislativo dell'8 aprile 2013, numero 39, disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, numero 190, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 90, numero 92 del 19 aprile 2013, stabilisce al capo settimo, vigilanza e sanzioni, prevede che articolo 15, vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico. Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato responsabile, cura anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione che nell'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine, il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al presente decreto. Il responsabile segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del presente decreto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, numero 215, nonché alla Corte dei Conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrativa. Il responsabile del piano anticorruzione, in questo caso è il segretario, lo specifichiamo che a seguito dell'accesso civico, ai sensi dell'articolo 5 e 5 bis del decreto legislativo 33-2013 di un cittadino, protocollo 4164, il responsabile della corruzione, Pabiglianiti Nicola, segretario del Comune di Lecco, rispondeva con atto protocollo numero 0005683 del 6 aprile 2017, avente ad oggetto risposta a istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 e 5 bis e via dicendo, verifica ineleggibilità e incompatibilità consigliere comunale, che diceva il segretario che l'organo competente a verificare e contestare le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità è il Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 24 del sopracitato decreto del Presidente della Regione, su segnalazione di qualsiasi cittadino o d'ufficio. La richiesta e la risposta sono stati inviati al sottoscritto al Presidente del Consiglio Silvana Campestrini. Ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto di Autonomia del Trentino Alto Adige, alla Giunta Provinciale spetta la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali. Quindi, ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto di Autonomia dell'Alto Adige, spetta alla Giunta la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, ribadisco. Tutto ciò premesso, si impegna la Giunta Comunale a chiedere il supporto della Giunta Provinciale al fine di verificare per ogni membro degli organi dell'amministrazione comunale se esistono casi di incompatibilità, di inconferibilità e obblighi di astensione e a relazionare sull'esito dei controlli al Consiglio Comunale. Questo anche per quello che è successo cioè rafforzato da quello che è successo, perché la mozione era già stata presentata. Poi dopo i due consigli comunali andati deserti, forse sarebbe meglio darsi un'occhiata, insomma. Grazie.
Ha chiesto la parola al sindaco e apriamo la discussione su questo ordine del giorno e la parola è stata chiesta dal sindaco, quindi prego lei, sindaco.
Allora, parto precisando che le dichiarazioni di incompatibilità degli ultimi consigli comunali sono dichiarazioni di incompatibilità puntuali, cioè basate su fattispecie che riguardavano temi in trattazione in quel consiglio comunale. Quindi non si basavano sulla logica di incompatibilità o inconferibilità ex ante, che è tutta un'altra cosa. Cioè, nel corso di un consiglio comunale ci può essere un argomento dove un consigliere è incompatibile. Non capisco cosa ci veda di male il consigliere Del Bianco, succede a tutti di avere un argomento in cui si deve dichiarare la propria incompatibilità per i più vari motivi previsti dalla norma. Per rispondere al tema dell'ordine del giorno, e premetto che mi sono fatto fare anche una consulenza, mi sono fatto aiutare anche dall'ufficio del consorzio dei comuni, in particolare dal direttore, leggo un po' quella che è la normativa, che peraltro era già stata anche precisata dal nostro segretario comunale. Allora, al di là della verifica iniziale, che è stata fatta in Consiglio Comunale all'inizio della legislatura sull'incompatibilità e l'inconferibilità dei suoi membri, e che appunto è stata svolta, il Consiglio Comunale, nel momento in cui in seguito venisse a conoscenza del verificarsi di una situazione prevista dalla legge come causa di incompatibilità, il Consiglio Comunale è tenuto a contestarla all'amministratore interessato, assicurando a quest'ultimo il diritto di difesa e la possibilità di rimuoverla entro un congruo termine nell'ambito di un corretto contraddittorio procedimentale. Quindi non è che, anche se poi un giorno si scoprisse che insorge una incompatibilità o un'inconferibilità, questa automaticamente provoca. Viene contestata dal Consiglio Comunale, viene dato un termine perché possa essere eventualmente, se c'è, congruamente rimossa. La causa di incompatibilità contestata deve essere precisa e circostanziata e il relativo procedimento di contestazione puntuale e personale, con valutazione dell'effettiva sussistenza della stessa rimessa in capo al Consiglio Comunale. Ora, il contenuto della richiesta dell'ordine del giorno in esame, che è quello di impegnare la Giunta Comunale a chiedere il supporto della Giunta Provinciale al fine di verificare per ogni membro degli organi di amministrazione comunale se esistono casi di incompatibilità, inconferibilità e obblighi di estensione, è di fatto incongruo, perché traspone in capo alla Giunta Provinciale, invocando peraltro senza fondamento l'istituto del controllo sugli organi del Comune dell'articolo 54 dello Statuto, trasfonde alla Giunta Provinciale un potere che non è della Giunta Provinciale. La Giunta Provinciale non lo può fare e esautora contemporaneamente il Consiglio Comunale di una sua competenza propria in materia. Il potere di vigilanza che è, come dire, rimesso alla Giunta Provinciale, come richiamato nel testo dell'ordine del giorno, trova una sua declinazione nell'articolo 82, è il potere sostitutivo, cioè quando poi il Consiglio Comunale non agisse, fosse inerte di fronte alla procedura di cui ho detto prima, evidentemente, anche se la Giunta Provinciale invita a provvedere entro un congruo termine, e poi evidentemente se il Comune non fa niente interviene. Questo è il potere di controllo della Giunta Provinciale, ma è un potere sostitutivo, non può essere un potere che va a prendere una competenza del Consiglio Comunale. Quindi non è congruo la richiesta dell'ordine del giorno che viene fatta, perché noi non possiamo, anche volendo, chiedere alla Giunta Provinciale di fare una cosa che la Giunta Provinciale non ha in potere di fare. E in ogni caso risulta, come dire, non congruo rispetto alle premesse, anche perché questa, peraltro, risposta era già stata data anche a fronte del famoso accesso agli atti che è stato citato dal segretario comunale, così perfettamente per quello che riguarda il rispetto della norma. Non ho niente altro da aggiungere, io chiedo al consiglio di respingere questa richiesta perché non è congrua dal punto di vista normativo.
Vedo se qualcun altro chiede la parola per di discussione. Ha chiesto la parola il consigliere Gianni Beretta, prego.
Grazie. No, io chiedo alcune informazioni al consigliere Maurizio Del Bianco, perché non ho capito appunto, perché un conto è come l'altra volta che anche noi avevamo grossi dubbi se eravamo o non eravamo compatibili se no col voto e così, ma qui sono su degli argomenti specifici, quindi sul bilancio, su questo, su quello, o in generale se uno è incompatibile a essere qua nel consiglio, perché non ho capito su cosa, su... Cioè, se allora Gianni Beretta è turno, può essere compatibile a far queste e non a far queste e quell'altro? Cioè, devono esserci delle richieste specifiche o com'è che fanno a dare delle risposte? Non ho capito questo, scusi.
Prego, consigliere Del Bianco.
Allora, il problema sorge dal momento in cui ci sono persone che hanno... come dire, situazioni di presidenza o di vicepresidenza o di amministratore delegato in alcune società. Okay? Come abbiamo visto, e siamo stati richiamati da ANAC, il sito del comune e nello specifico determinati amministratori, determinati consiglieri non avevano riportato, molte volte non avevano riportato quelli che erano i loro incarichi. Beh, uno su tutti, il 28 aprile, il sindaco stesso si è alzato da quella sedia perché non aveva dichiarato che era in consiglio di amministrazione di SET, era sul sito di SET ma non era sul sito del comune. Si è giustificato dicendo che era passato poco tempo e quindi aveva il tempo di scriverlo, però su SET c'era. Il sindaco si è alzato nello stupore generale, nella nel momento in cui i consiglieri dicevano ma sì, a questo punto tanto vale che ti alzi, che si alzi, tanto non cambia niente. No, cambia tantissimo. Cambia tanto, come cambia tanto il fatto che una vice sindaco si alzi o si astenga riguardo a Trentino Mobilità, in un caso si è alzata, in un altro caso si è astenuta. Allora, cosa succede anche sulla pagina del comune della vice sindaco? L'incarico in Trentino Mobilità è stato fatto il 30 di maggio, è stato segnalato a novembre, cioè l'aggiornamento è a novembre. Ora, se passano dei mesi, questo è un problema. È un problema perché si può andare incontro ad un'inconferibilità di carica o a un'incompatibilità. Ora, siccome non è remota l'ipotesi che si possa essere chiamati dalla Corte dei Conti a rispondere di questa situazione, secondo me il fatto di salvaguardare il nostro comune e gli amministratori stessi, perché gli amministratori stessi sono quelli che possono rimetterci, il fatto di dare la possibilità e controllare in maniera più approfondita, questo è fuori discussione. Ma io mi rivolgo anche al consigliere Beretta, il quale il 7 di agosto ha dovuto vivere una situazione da farsa, perché gli è stato comunicato prima che era compatibile. Questo è un esempio veramente palese. E durante il consiglio gli è stato comunicato che diventava incompatibile durante il consiglio. Ora sono diverse le situazioni, perché questa non parla di inconferibilità, no? Ci sono tante situazioni. L'inconferibilità, come diceva il sindaco, è una situazione, l'incompatibilità è un'altra, ma qui stiamo un po' in balia di noi stessi, secondo il mio modesto punto di vista. Io non mi sento assolutamente salvaguardato e quindi vorrei che venisse controllato. Se l'articolo 54 dello Statuto Speciale al comma 5 dice che aspetta la provincia la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, ci può stare anche quello. Se noi lo leggiamo in una determinata maniera, non ci può stare, ma l'articolo 54 dello Statuto Speciale ti dice che la vigilanza e la tutela spetta sulle amministrazioni comunali, spetta alla giunta provinciale. Quindi, se lo vogliamo leggere come dice il sindaco, non c'entra niente. Se lo vogliamo leggere come dice Dal Bianco, magari ci possiamo trovare anche questo effetto.
Ha chiesto la parola il sindaco, prego.
Allora, vorrei fare un po' di ordine nella tanta confusione che hai fatto, sinceramente, partendo dall'ultima cosa. Ma non è che se lo dice il sindaco o se lo dice Dal Bianco, lo dice la legge. Cioè, io l'ho detto, mi sono fatto fare una consulenza, oltre che dal segretario, apposta anche da un ente terzo che è il consorzio dei comuni, e questo lo dice la norma. Quel potere è un potere sostitutivo, è il consiglio comunale eventualmente, che se qualcuno istruisce, fa un'istruttoria, da una segnalazione, verifica se ci sono queste incompatibilità. Ma anche tutto quello che hai citato tu non è corretto. Sono io che sono responsabile della mia dichiarazione se sono compatibile o incompatibile. E nel caso di SET, l'altra volta mi eri rimproverato perché ridevo e scrollavo la testa, adesso devo fare uguale oppure no, perché hai fatto la stessa cosa che ho fatto io l'altra volta, con me hai ripreso duramente alla fine del consiglio perché ho sorriso, adesso tu stai sorridendo. Comunque, a parte questo, perfetto, mi sono sbagliato. Allora, il tema è, quando io sono consigliere di SET, sono diventato consigliere di amministrazione di SET, dove la STET ha una partecipazione, io come consigliere di SET non ho alcun potere di interferire, prendere nessuna decisione su beni che sono del comune. Se poi c'è una delibera che riguarda SET, io prendo e mi assento, come farò oggi quando si parla delle partecipazioni indirette. Non è un delitto, è un comportamento assolutamente normale. Così come altri, se sono compatibili o sono incompatibili, si prendono la propria responsabilità. Se ho leso un diritto, basta rilevarlo, si farà l'istruttoria, il Consiglio Comunale agisce, se non agisce interviene la provincia e mi rimuove dall'incarico. Questa è la prassi. Ma qui non c'è nessun tipo di incompatibilità. La vice sindaco, che è consigliere di Trentino Mobilità, non è incompatibile ex ante. Anzi, è stato proprio il comune, è un incarico che è conferito lo stessa amministrazione comunale, così come Werner Hacker è consigliere della PT, è il comune che l'ha nominato consigliere di APT, non è compatibile, incompatibile ex ante. Poi se c'è una delibera che riguarda la partecipata, nel loro caso no, perché sono stati nominati direttamente dall'ente, ma nel mio caso, come farò dopo, io mi assento. Io non vedo quale sia il problema. Qua si sta mescolando tutto. L'ultimo consiglio, Beretta non sapeva se era compatibile o incompatibile, ma non è che qualcuno gli ha detto, nessuno l'ha tenuto a dirgli, è lui che deve sapere se è compatibile o se è incompatibile e lo dichiara. Punto. Questo è l'obbligo dei consiglieri. Cioè, non è che lo dico io o lo dici tu, lo dice la norma.
Ha chiesto la parola al consigliere Maurizio Dal Bianco.
Io non stavo ridendo assolutamente, mi dispiace che abbia frainteso. Ha appena detto che io non ho alcun potere in questa azienda, però se c'è un problema mi alzo. Ma non glielo deve dire il consigliere Dal Bianco. L'ultima volta gli ha detto il consigliere Dal Bianco e lei si è alzato. E lei, il sindaco, non era obbligato. E perché si è alzato? Allora, guardiamoci in faccia. Se la vice sindaco si alza in un determinato momento e in un altro momento si astiene perché ha un problema con un cliente che è nel suo penso io, perché non è uscita questa cosa, perché io ho chiesto anche per la incompatibilità del PGTIS, ho chiesto le motivazioni e non è stato dato un foglio firmato, ma comunque non è dovuto e quindi va benissimo così. Però se ci sono problemi di questo tipo, chi è che deve valutare questo? Il consiglio comunale? Cioè io devo portare io insegnante di educazione fisica devo dire io ho queste cose qua, ma ho questi limiti qua, ho queste parentele qua, ma dopodiché deve essere il segretario a valutare se io sono incompatibile o meno, perché io non vado a studiarmi tutto per filo e per segno, perché il garante è il segretario. Quindi dire che non succede assolutamente, non c'entra assolutamente, no, è diverso, perché? E questo abbiamo avuto la prova palese durante il PGTIS, si sono verificate 6 incompatibilità che non si conoscevano, per cui da un momento all'altro è decaduta una variante, perché le incompatibilità si sono riconosciute all'ultimo momento. Il fatto del segretario che parla al consigliere Beretta ed è in streaming il 7 di agosto, che gli comunica durante la seduta, è clamoroso. Se noi vogliamo mettere via anche questo, allora non rispondiamo più a niente, più a nessuno. Se poi non vogliamo andare a tirar fuori l'ANAC che ha richiamato il nostro comune, mi sbaglio? L'ANAC non ha scritto sulla trasparenza? Non ha richiamato sulla trasparenza? Ma stiamo scherzando? Anticorruzione, è stato richiamato il comune di Levico perché non venivano messe determinate situazioni sul sito, tanto che il sito è stato aggiornato. Allora, se ANAC richiama...
Sull'ANAC non c'era niente sull'incompatibilità sulla lettera di ANAC.
Non ho detto, non ho detto dell'incompatibilità, non ho detto, se noi non riportiamo sulla pagina di ogni amministratore quelli che sono gli incarichi, è ovvio che non si parla di incompatibilità, non si vedono le incompatibilità, non si vedono gli incarichi, non si può parlare di incompatibilità o di inconferibilità e deve essere aggiornata puntualmente. Quindi se ANAC ti richiama e dice ma sul sito non c'è quello che deve esserci, forse non possiamo sorvolare su queste cose. E non è polemica fine a se stessa, è un fatto, è un dato di fatto per far crescere il comune, perché se noi invece di prenderla in questo modo dicessimo forse è meglio darci un'occhiata e andare a valutare quello che è, forse cresceremmo tutti quanti, forse più in sintonia e sicuramente più in sicurezza.
Ha chiesto la parola la vice sindaca Laura Freisinger, prego a lei la parola.
Grazie Presidente. Beh, intanto vorrei semplicemente chiarire che la nomina in Trentino Mobilità è stata una nomina istituzionale, fra l'altro il ruolo di vicepresidente toccava, fra virgolette, al comune di Levico in questa sessione, perché precedentemente era stato coperto da quello di Pergine Valsugana, quindi il ruolo gira. È una carica assolutamente a titolo gratuito, quindi io non ho nessun tipo di emolumento e quindi diciamo che le astensioni sono anche un atto di correttezza cosiddetta istituzionale. anche se in realtà, insomma, credo di non esserne neanche tenuta, e quindi, insomma, è stata proprio una cosa di correttezza. Per quanto riguarda il PGTIS, sono sopravvenute delle incompatibilità. Nel caso della sottoscritta ci sono state delle persone con cui ho dei rapporti che hanno fatto delle osservazioni e quindi automaticamente sono diventate incompatibili. Non parlo per gli altri che sono diventati incompatibili, probabilmente per altri motivi similari. I consiglieri comunali avevano l'onere di verificare la propria posizione per quanto riguarda le proprie incompatibilità, e l'ufficio urbanistica e naturalmente l'ufficio di segreteria, e quindi i nostri segretari comunali e vice segretari, erano a disposizione per fare queste verifiche. Alcuni consiglieri lo hanno fatto, qualcun altro forse no. Signor Beretta, da me personalmente era stato informato che comunque era incompatibile. Poi dopo forse non aveva capito la telefonata che ci eravamo fatti quella mattina, il giorno prima, adesso non ricordo, e che quindi si era rappresentata, insomma, un'incompatibilità. Ripeto, probabilmente non ha capito il consigliere Beretta che era incompatibile. Però altri consiglieri, faccio il nome di Avancini perché, insomma, ci siamo incontrati ovviamente in urbanistica, è stata fatta la verifica. Il fatto che il PGTIS sia decaduto non è stata per questa incompatibilità, perché se tutti i consiglieri che sapevano o che pensavano di poter essere incompatibili avessero dato la loro incompatibilità in forma ufficiale, come abbiamo fatto noi peraltro della maggioranza, perché lo eravamo incompatibili, ci sarebbe stata la possibilità di nominare un commissario ad acta che avrebbe potuto valutare ed eventualmente portare ad approvazione il PGTIS. Questa era la strada. In realtà non si è potuto fare perché, ripeto, alcuni consiglieri poi non hanno fatto questa dichiarazione. In più mancava anche lei, che era in ferie, che quindi non ha potuto evidentemente fare nessun tipo di dichiarazione. Questa è la storia del PGTIS. Grazie.
Prego, consigliere Beretta.
Grazie Presidente. Ringrazio la vice sindaca Laura Freising di avermi richiamato in questo momento, perché volevo quasi stare zitto su questo argomento. Ma allora, diciamo che il caso PGTIS forse è un problema del vice sindaco, che ha portato la documentazione con gran ritardo. Abbiamo fatto un consiglio informale con molta documentazione mancante, abbiamo chiesto delle informazioni in quel consiglio informale e le carte non c'erano, e quindi avevamo dei problemi. Il sottoscritto si è presentato dalla Barbara Ecker, ha chiesto delle informazioni su delle particelle ben precise, gli è stato dato un schemino a penna, e dove mi si diceva che l'articolo 105 provinciale dovrebbe comunque tutelare tutti, perché non è una salvaguardia, non è né un benefit, né una cosa, una legge così. Dopo sono andato anche dal segretario, perché la responsabile Barbara Ecker mi diceva: ma queste cose non posso dirtele io, deve essere il segretario che deve darti risposte. Il segretario mi ha detto: ma dovrebbe essere lei. Allora ho chiesto appunto se si può avere una risposta scritta su questa. Questa risposta scritta mi è arrivata nella mattinata, io l'ho intesa come possibile a votare. Quella telefonata, ero nel negozio anche dell'EFREM e non mi è stato detto, infatti, hai visto la risposta? Sì, non mi è stato detto, hai visto che sei incompatibile. Uno. In quel consiglio, difatti, ero venuto, ero convinto di poter votare tranquillamente. Dopo mi è stato detto, no, guarda che quella risposta così. Allora, mia colpa se ho capito male, però non mi è stato detto questo, e le risposte scritte le ho richieste io, grazie.
Prego, vice sindaca Freisinger.
La risposta scritta in realtà non siamo neanche tenuti a darla. Il consigliere viene, si interessa, verifica la situazione e fa una dichiarazione, come hanno fatto gli altri consiglieri. Quindi diciamo che stride un po' questa situazione, perché, ripeto, oltre alla risposta scritta ha avuto anche una telefonata per dire, quindi non è che, insomma, adesso io capisco tutto, che si può fraintendere, che si può dare la colpa ritardi e quant'altro, non voglio fare polemica, però francamente altri consiglieri hanno fatto la loro considerazione pur nella fretta della situazione, mi pare che non ci siano stati problemi ulteriori, ripeto, senza polemica.
Consigliere Beretta, ricordo che il terzo intervento.
sarà il mio ultimissimo intervento, la polemica non l'ho avviata io, uno. Due, mi sembra corretto che un referente dell'ufficio tecnico o un referente che può essere segretario ci siano delle risposte scritte e non dovrebbe, che dopo io ho capito bene o ho capito male. Non è che è tenuto, deve esserci la risposta scritta qualora venga richiesta, in maniera che uno sia anche tutelato, quindi non è che non è dovuta. C'è stata perché è stata richiesta dal sottoscritto.
E il consigliere Del Bianco ha chiesto la parola, ricordo che anche per lei è il terzo intervento.
Grazie, sì, qui ne scopriamo sempre di più belle, addirittura veniamo a sapere che qualcuno l'ha fatto, qualcun altro forse no. Quindi qualcuno l'ha fatto, qualcun altro forse no, e siamo sempre nell'oblio, chissà, forse sì, forse no, in una questione di incompatibilità che è veramente grave. E adesso si viene fuori che il PGTIS è stato, si pensava di farlo commissariare, cioè quindi questo era l'intento, è venuto fuori questo dalle sue parole, ha detto noi volevamo, perché se non se c'era là si andava al commissario e questo era l'intento, questo ha detto. Per cui veramente, allora, il fatto delle incompatibilità è fondamentale. Le faccio un esempio. Se lei si astiene per un'incompatibilità dovuta al fatto che è consulente di un soggetto avente interesse al provvedimento in esame, amministrativo in esame, poiché lei è consulente di molti soggetti, di molte aziende, come può andare avanti nel suo ruolo riuscendo a rimanere incompatibile? È difficile questo, quantomeno difficile. Beh, insomma, sicuramente c'è un problema. Il problema è venuto fuori proprio con il PGTIS, perché lei che presentava il punto ha dovuto lasciare. Per cui il problema è abbastanza, secondo me, sentito. Ma comunque sorvoliamo. Io lo voglio comunque far mettere a verbale e lo farò mettere a verbale anche successivamente. Grazie.
Vedo che nessun altro ha chiesto la parola nei consiglieri, quindi metterei in votazione questo ordine del giorno. Prego.
Io la mia dichiarazione di voto sarà astenuto, non sono del tutto favorevole a quanto richiesto dal consigliere Del Bianco, non sono assolutamente contrario al fatto che ci sia comunque della chiarezza, però penso che bisogna fare, se eventualmente la prossima volta formularla, su determinati argomenti, che sia sul bilancio, sia sul PGT, sia sul PRG o su qualcosa, con delle voci ben delineate e non generica così. Quindi questo mio voto sarà astenuto.
Va bene, quindi torno a mettere in votazione questo ordine del giorno. Chiedo quindi ai consiglieri di esprimere il voto favorevole su questo ordine del giorno. Voti favorevoli, 1. Voti contrari, 11. Voti astenuti, 5. E prima di passare al punto numero 5... Rimanendo un po' sul tema dell'incompatibilità, avevo preso l'impegno in conferenza capigruppi per alcuni consigli comunali di ricordare questo concetto dell'incompatibilità. Lo farò ancora per qualche consiglio comunale, poi lo do anche un po' per scontato e superato, proprio perché ne stiamo parlando già da parecchie volte, quindi non lo faccio per tutti i punti all'ora del giorno, ma richiamo tutti i consiglieri a fare attenzione ai vari punti all'ordine del giorno. Se vi fossero delle motivazioni di incompatibilità, di segnalarle prima della trattazione in modo tale da agire in modo corretto. Ripeto, è un impegno che avevo preso in conferenza capigruppi per mantenere un po' l'attenzione su questo aspetto. Lo farò per alcuni consigli, poi ripeto, non è che non lo voglio più fare, ma lo do anche un po' per assodato, ecco. Comunque sempre a disposizione, per quanto mi riguarda la sottoscritta e anche il segretario, a dare eventualmente i chiarimenti che possiamo nel corso anche della seduta. Quindi passiamo al punto numero 5. Si tratta della ratifica della deliberazione della Giunta Comunale numero 173 del 2017 relativo a terza variazione da apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione 2017-2019. Relatore è il Sindaco e quindi passo la parola al Sindaco.
Grazie. Allora, è la ratifica di una piccola variazione, piccola perché nel senso le variazioni sono piccole, i soldi sembrano tanti, ma in realtà si tratta dello spostamento, come vedremo dalla maggior parte, della previsione di spesa dal 2018 un anticipo al 2017, che questo ottimizza la gestione delle risorse e dei contributi pubblici dove ci sono. Allora, sostanzialmente la variazione riguarda questi movimenti, l'integrazione dello stanziamento previsto nella programmazione per i lavori della messa in pristino, della sistemazione delle due strade montane dei Goi e delle Michelotte, come da progetto esecutivo in approvazione, per 18.700 euro. L'adeguamento dell'importo di 85.000 per lo stanziamento previsto nel corrente esercizio dell'impianto di videosorveglianza, utilizzando però di questi 85.000 euro delle previsioni che erano state fatte già per sul 2018, 36.000 euro, quindi in sostanza l'aumento sarà di 50.000 euro, quindi 85.000 euro aumento di previsione di spesa 2017, prendendone 36 sulla previsione di spesa 2018. Adeguamento per l'importo di 1.237.047 dello stanziamento previsto nel corrente esercizio per il finanziamento integrale dell'intervento di riqualificazione spiagge, come da progetto che è appunto in approvazione, anche qua anticipando 1.185.401 di spesa che era stata pianificata all'inizio nel triennale, diciamo sull'anno 2018. Quindi in realtà vedete che la stragrande maggioranza degli importi è semplicemente uno spostamento in anticipo sul 2017. Questo ci consente di sfruttare in modo migliore dal punto di vista contabile sia i contributi, la cassa e la gestione del passaggio dei soldi fra gli enti, insomma, la comunità di valle, la provincia, eccetera, eccetera. Questi interventi che vengono finanziati come adeguando alcuni stanziamenti di entrata corrente, quindi in parte corrente abbiamo alcuni adeguamenti che sono la previsione dell'aumento di incasso sul taglio alla vendita del legname, che sono l'aumento del fondo perequativo, perché la provincia praticamente ci ha riconosciuto un importo maggiore. Quindi 183.050 euro sono entrate correnti maggiori che vengono messe a beneficio degli investimenti. Un segno questo di salute del bilancio, evidentemente, rispetto all'operazione che di solito si fa contraria, cioè quella di utilizzare magari i finanziamenti per l'investimento a coprire spese correnti. Il nostro bilancio è sano, abbiamo ottenuto un risparmio di costi, questo ci permette di dedicare una parte di risorse a investire. Rammento che di fatto, al di là dell'utilizzo di vecchi fondi e di entrate proprie e di, come dire, anche una razionalizzazione contabile fatta bene anche grazie all'impegno dei nostri uffici, sia della segreteria che dell'ufficio finanziario, noi in questi 3 anni e mezzo sostanzialmente a finanziamenti zero sugli investimenti stiamo continuando a portare a casa opere. Questo è un ulteriore elemento importante, quindi 183.000 euro di risparmio che vengono messi a investimento. Gli interventi sono questi, se avete domande.
Ha chiesto la parola il consigliere Tommaso Hackler, prego.
Sì, grazie. Beh, in sostanza si tratta di una variazione, come diceva anche lei, sindaco, abbastanza modesta. Noi condividiamo, per esempio, il miglioramento e la sistemazione delle strade montane Goi e Michelotti. Volevo fare una domanda sull'impianto di videosorveglianza. L'impianto di videosorveglianza abbiamo iniziato a discuterne in questa sede grazie a un ordine del giorno che Impegno per Levico aveva presentato nella, credo, giugno o luglio del 2014. Poi i soldi sono stati messi, credo, nel 2015, a bilancio 2015. E c'è stato poi il lavoro della commissione consigliare, che però si è concluso credo un anno fa, e volevo ricordare a tutti che ad oggi non è stata installata nemmeno una telecamera di sicurezza a Levico, e volevo sapere, visto che abbiamo l'occasione di parlarne, qual è il motivo per il quale questo progetto, che è importante, è frenato nei tempi, nonostante sia un progetto semplice. Non si tratta di fare un ponte o un'infrastruttura importante, si tratta di installare delle telecamere. Volevo sapere il motivo di questo ritardo, direi, importante.
Prego, sindaco.
Sì, la domanda è giustissima. E il motivo è questo. Nella pianificazione dell'intervento noi abbiamo avuto una serie di richieste che sono venute da due fonti fondamentalmente. Una sono le forze dell'ordine, che si sono rese conto che i comuni che, ma non per colpa loro evidentemente, avevano installato impianti di videosorveglianza anche solo un paio di anni fa, In realtà, rispetto alle esigenze che ci sono state rappresentate in particolare dai carabinieri, no? Di oggi, sono inadeguate, nel senso che i carabinieri, fondamentalmente il comando della capitaneria ci ha detto fermatevi, piuttosto installate meno telecamere, però installate telecamere con queste caratteristiche e soprattutto installatele in questi luoghi che vi diciamo noi, perché evidentemente per loro è molto importante la collocazione, avendo loro la conoscenza di quelle che sono le vie di fuga che devono essere sorvegliate, eccetera, eccetera. Questa è una motivazione. Abbiamo rivisto in modo pesante, magari l'assessore Bertoldi può essere più preciso, il progetto andando a puntare su delle camere di qualità che possono avere una serie di funzioni collaterali come la visione notturna, il riconoscimento delle targhe piuttosto che altri tipi di funzione e la messa in rete sfruttando adesso anche la rete ad alta velocità di Trentino Network. In più, in Comunità di Valle c'è un progetto di strutturazione a carico della Comunità di Valle che va a coprire i confini della comunità, che si è sovrapposto in parte ai progetti comunali che erano in corso. Cioè la Comunità di Valle, sui confini della comunità, che riguardano anche l'Edico per quel che riguarda la Vezena, che va su verso Novaledo, Campiello precisamente, eccetera, di sua iniziativa installa altre telecamere che hanno la funzione in sostanza della sorveglianza dei confini delle comunità sulle vie di fuga, anche questo concordato con le forze dell'ordine. Quindi questo sicuramente ha implicato un costo maggiore, ma un domani implicherà una qualità anche del servizio coordinato con le forze dell'ordine, con la polizia municipale, ma soprattutto di alta qualità. Poi evidentemente sarà scelta nostra integrare questo progetto guidato, diciamo così, dalle forze dell'ordine con altre telecamere che possono avere magari di minore costo o qualità, che possono avere altri tipi di funzione all'interno del comune, perché non interessa metterli in altri. Ma questo è stato un po' l'evoluzione che ha avuto il progetto.
Ha chiesto la parola l'assessore Bertoldi, però prima lascerei quasi l'intervento al consigliere Beretta Gianni, che eventualmente se c'è qualche altro aspetto che solleva il consigliere Beretta, lo può ricomprendere nella sua risposta. Prego, consigliere Beretta.
Grazie Presidente, penso sia giusto perché penso che dovranno darmi risposte appunto l'assessore in quanto è il suo tema. E appunto se potete spiegarmi un attimino meglio riguardo i lavori, quanto ha detto appunto già dal sindaco, ma l'aumento è dovuto anche, si parlava di vari step e quindi riusciremo a concentrare qualche step maggiore che si prevedevano di fare in più anni, questo era uno. E se ci dà anche un po' le tempistiche, perché se adesso facciamo una variazione, la previsione comunque di arrivare al 70-80% del lavoro o alla fine del lavoro, quanto dovrebbe essere? Altra invece è quello che sicuramente mi interessa maggiormente, il discorso appunto della riqualificazione delle spiagge, cosa riusciamo a fare con questo anticipo adesso sul 2017, vuol dire che ancora quest'inverno riusciremo ad iniziare il parcheggio, riusciremo a iniziare qualche lavoro piuttosto importante già per la prossima stagione? Grazie.
Prego, assessore Bertoldi.
Innanzitutto buonasera a tutti. Allora, magari inizio con rispondere magari al consigliere Tommaso Hackler e contemporaneamente a Beretta per quanto riguarda la videosorveglianza. Allora, il lavoro della commissione, che era stato fatto in maniera egregia, era stato fatto accompagnato da un tecnico specializzato, no? La quantificazione dei costi che era stata fatta, diciamo, era stata fatta in maniera abbastanza, tra virgolette, superficiale, nel senso che attraverso i confronti con le forze dell'ordine hanno manifestato l'esigenza all'installazione di apparecchi di videosorveglianza di qualità elevata, nel senso che la risoluzione deve essere elevata, la lettura notturna deve essere all'altezza di quello che è, e tutta una serie di puntualizzazioni e modifiche che ovviamente sono andate ad incrementare quello che è il costo dell'impianto. Contemporaneamente a questo, appunto sempre su indicazione, è stato inserito anche un software per quello che è in una fase iniziale su 6 telecamere, se non ricordo male, in tempo reale, per quanto riguarda la visione e l'alert in tempo reale di una serie di veicoli che attraverso una blacklist, diciamo, mandata, inviataci dalle forze dell'ordine, individuano in maniera immediata quello che è il transito di macchine sospette o segnalate, per appunto capire se sul territorio ci sono o dei potenziali malviventi o quello che può essere, insomma. Ecco, questo è un po' il discorso riguardante la videosorveglianza. Per concludere la risposta a videosorveglianza con Beretta, noi contiamo, abbiamo approvato il progetto definitivo, adesso stiamo in attesa, che dovrebbero consegnarci la settimana prossima, del progetto esecutivo, dopodiché procederemo direttamente alla trasmissione a pergine per esperire la gara per appunto l'installazione delle videocamere. Il progetto riguarderà sostanzialmente il posizionamento su tutte le entrate uscite, diciamo, del territorio di Levico Terme, parliamo della cittadina di Levico e di tutte le frazioni, di una o più telecamere che appunto vadano a individuare chiunque entri o esci dal paese, insomma. Se non ricordo male si parla di una ventina di telecamere o più, non vorrei però dire delle cose sbagliate, ma verificherò e magari vi farò sapere in maniera tale che, ecco, più un paio di telecamere alla stazione dei treni, anche perché appunto lì proprio le forze dell'ordine, per dare un esempio pratico, ci hanno segnalato il fatto che magari tanti piccoli furti possono avvenire da persone che non sempre vengono con la macchina, ma che magari arrivano e poi transitano direttamente con il servizio pubblico che maggiormente è indicato sul treno. Per dire, anche questa è una sottigliezza, un dettaglio che poteva sfuggire, ma che comunque. Un'altra cosa, per quanto riguarda il progetto della qualificazione, noi abbiamo già approvato in linea tecnica il progetto definitivo della riqualificazione dei laghi. Il nostro obiettivo è riuscire ad appaltare entro l'anno quello che sono i due lotti, come avevamo già precedentemente qualche consiglio fa detto, i due lotti dei lavori, che uno è la realizzazione del parcheggio e l'altra, diciamo, è il lavoro rimanente. Il nostro obiettivo è di riuscire ad appaltarlo entro l'anno in maniera tale che con inizio anno, dopodiché logicamente dovremo bene capire quando e come fare i lavori. Allora, per quanto riguarda il parcheggio, penso che i lavori possano essere eseguiti, possono essere iniziati in primavera in maniera tale che non lontano dalla stagione estiva siano praticamente terminati. Viceversa, per tutti gli altri dobbiamo essere un attimino più accorti e valutare bene tempistiche e soprattutto date di inizio lavori, per non intralciare con la stagione turistica.
Scusi, consigliere Beretta ha chiesto la parola, prego. Allora,
no, ringrazio sicuramente l'assessore per la risposta e anche per le tempistiche, così insomma ognuno potrà dire al proprio interno, insomma, cosa verrà fatto e quando circa. E chiederei se è possibile in un futuro, se ci sono degli accordi fatti giustamente come l'ha fatti lei con le polizie e piuttosto i carabinieri, ma siccome erano stati anche trattati all'interno della commissione col presidente Maurizio Lancerini e così erano state date dalla commissione alcune linee guida su cosa più o meno fare, sul fatto, anche grazie al supporto di un tecnico e con vari lavori, perché siamo andati a Trento a vedere cosa usano Trento, insomma abbiamo fatto anche contatti con il comando di polizia locale per vedere le varie lavori che erano previsti anche sulla statale / sugli ingressi della Valsugana. Se ci sono dei stravolgimenti non grandi in realtà e comunque migliorativi, ben venga, magari una piccolissima comunicazione al presidente che la gira alla commissione, anche in un futuro, anche su altri argomenti, ne sarei felice. Grazie.
Prego, assessore Bertoldi.
In risposta, perché trovo giusto quanto osservato dal consigliere Beretta. Allora, il lavoro fatto dalla commissione non è stato in nessuna maniera stravolto, diciamo, perché la commissione come linea guida principale, se non ricordo male, ma sono abbastanza certo, era appunto come primo lotto, era il posizionamento delle telecamere sulle entrate del comune di Levico, insomma del territorio del comune di Levico. E questo è stato, insomma, la differenza sta nel fatto che è stata cambiata, è stata elevata quella che è la qualità, e ovviamente i costi in qualche maniera lievitano, perché comunque ci sono tutta una serie di cose che riguardano il crepuscolare, la visita notte, tutta una serie di cose che, ecco, questo era un risposta, comunque sia, ben volentieri.
Prego, consigliere Dal Bianco.
Io invece, visto la disponibilità dell'assessore Bertoldi, volevo chiedere se c'era nel caso della riqualificazione un cronoprogramma, cioè se sappiamo già, anche perché penso sia, non dico obbligatorio, ma per un importo così grande dovrebbe essere entrato in vigore questa regola, per cui che si poteva chiarire, insomma, cosa poteva essere, cioè quali potevano essere le tempistiche.
Prego, assessore Bertoldi.
Il cronoprogramma c'è per qualunque tipo di cantiere, piccolo e grande. Per quanto riguarda il cantiere in oggetto, diciamo il futuro cantiere in oggetto, onestamente adesso mi coglie impreparato, non perché non conosca le tempistiche, ma perché non voglio dare tempistiche di realizzazione che appunto vengano disciplinate dal cronoprogramma errate. Sarà mia preoccupazione fornirgliele.
Vedo che nessun altro ha chiesto la parola e quindi io metterei in votazione questa proposta di delibera di ratifica della delibera della giunta. Prego relatori di dare lettura del deliberato.
Allora, fatte le premesse che abbiamo citato prima, il Consiglio delibera di ratificare la deliberazione della Giunta Comunale numero 173 del 31 agosto 2017, avente ad oggetto la terza variazione urgente da apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione 2017-2019, di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale per i provvedimenti di competenza, di dare atto che avverso il presente provvedimento ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 30 novembre del 92 numero 23 sono ammessi opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente Repubblica entro 120 giorni, ricorso giurisdizionale al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento entro 60 giorni.
Chiedo appunto quindi ai consiglieri di esprimersi su questa proposta di delibera. Voti favorevoli? Tutti. Voti contrari? Nessuno. Voti astenuti? No. Quindi la delibera viene approvata con 17 voti favorevoli. Passiamo al punto numero 6, si tratta dell'approvazione del nuovo schema di convenzione per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1 gennaio 2018 31 dicembre 2022. Relatore sindaco, e passo la parola al sindaco.
Grazie. Allora, il 31 del 12, al fine anno, scade il contratto di tesoreria comunale, che ricordo è il contratto che viene stipulato con una banca che si impegna appunto a gestire, secondo le regole della finanza pubblica, secondo le regole di legge, diciamo, la tesoreria dei comuni, degli enti pubblici in generale, nel nostro caso del comune. Quindi adesso siamo arrivati in scadenza, dobbiamo sottoporre all'approvazione del Consiglio un nuovo capitolato, che è un capitolato, diciamo, che ogni volta si adegua al momento, diciamo, di contrattazione, che deve essere il più favorevole possibile per il comune, a copertura però di tutti i servizi con cui ci si trova a avere a che fare. In agosto il nostro ufficio, diciamo, finanziario ha contattato l'attuale tesoriere Unicredit per verificare se c'era la possibilità di rinnovare il contratto, perché anche questo è possibile. Con una nota, Unicredit, pur dimostrando, manifestando una certa disponibilità, sostanzialmente dice che non, chiaramente il rinnovo andrebbe fatto con l'invarianza, no, delle condizioni attualmente in essere, ecco, che era disponibile al rinnovo, ma evidentemente che non era disponibile a mantenere le condizioni oggi in essere, che sono, devo dire, molto favorevoli per il comune. Quindi è stata avviata a questo punto un'indagine informale dalla quale, confermata anche da una serie di sindaci che, come dire, ho incontrato nei mesi scorsi, ma anche l'anno scorso, dice che sostanzialmente oggi quella che era una costante, che era sostanzialmente la gratuità del servizio per il comune, del servizio di tesoreria, quasi nessun comune riesce più a chiudere, diciamo, contratti di tesoreria con queste condizioni. Questo perché il mercato finanziario è assolutamente mutato, la liquidità alle banche interessa molto meno, soprattutto evidentemente i costi sono gli stessi, anzi sono ancora maggiori, perché gli adempimenti sono importanti, e i comuni non sono più clienti, diciamo, che hanno un interesse particolare, perché soldi non ne hanno più da depositare, debiti non ne possono fare, quindi neanche a livello di prestiti possono contrarre grande prestito, quindi sostanzialmente se resta un'attività di servizio fatta dalla controparte. Allora si rende opportuno approvare uno schema di convenzione che tenga conto, introduca la previsione almeno di una forma di rimborso per le spese di gestione del servizio, cercando che di fare in modo che questa previsione sia una previsione possibilmente a forfè, in modo che, come dire, sia controllabile da parte del comune, e poi metterla in gara, auspicando che poi magari ci siano delle banche che ci offrano anche la gratuità, ma questo probabilmente non sarà così. Detto questo, il servizio nostro di il servizio finanziario ha predisposto uno schema di convenzione per il servizio di tesoreria del Comune di Levico di 36 articoli, è andato anche ad innovare, ad aggiornare ad una serie di articoli, in quanto anche la tecnologia e le modalità di lavoro fra l'ente creditizio, diciamo, e l'ente in tesoreria mutano, evolvono nel tempo. La convenzione contiene alcuni elementi essenziali che sono evidentemente l'oggetto del servizio, la durata prevista per 5 anni con possibilità di rinnovo alle stesse condizioni per altri 5 anni o condizioni più favorevoli, modalità di svolgimento e di disciplina dei rapporti fra il comune e i tesorieri in modo dettagliato, le garanzie e le condizioni. Per affidare il servizio di tesoreria dovrà essere attivata la procedura ai sensi dell'articolo 21 della legge provinciale 19 mediante trattativa privata previa gara ufficiosa con invito rivolto agli istituti di credito o a più istituti di credito fra loro associati. Di solito si invitano quelli che sono più comodi per il comune, che sono quelli che hanno sportello a Levico Terme o che hanno sportello in località vicine, evidentemente, no? Perché poi questo è utile per noi. L'aggiudicazione verrà disposta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che quindi prevede la presentazione di una offerta economica e di un'offerta tecnica. Poi, con una determinazione del responsabile del settore finanziario, sarà approvato il bando di gara e le condizioni per la partecipazione alla gara, e poi sarà attivata la gara stessa per l'affidamento del servizio. Quindi noi oggi siamo qua ad approvare questo schema di convenzione. Se volete lo scorriamo, però fondamentalmente è la convenzione standard di contratto di tesoreria. Ripeto, l'unico aspetto che è stato introdotto è il servizio di tesoreria svolto secondo le disposizioni indicate nella presente convenzione senza diritto del tesoriere o di alcun compenso. Tuttavia, al tesoriere compete a mero titolo di rimborso delle spese per la gestione del servizio un importo annuo fisso come risultante dall'offerta presentata all'aggiudicazione del servizio, che deve intendersi comprensivo di tutti i costi derivanti dalla gestione del servizio di tesoreria e ulteriori servizi aggiuntivi, quindi un costo complessivo. Questa è l'unica novità sostanziale, le altre sono adeguamenti o ai tempi o alle modalità di svolgimento del servizio stesso.
Apro la discussione su questo punto. Ha chiesto la parola il consigliere Dal Bianco. Prego.
Scusi Presidente, io non vorrei essere ripetitivo, però non l'ho trovato sul profilo del sindaco. È impegnato in un istituto di credito come la Cassa Rurale? Può essere un conflitto di interessi questo di dover presentare un punto in cui si presentano una gara per gli istituti di credito? Lo chiedo, perché sono veramente... profano in tal senso, però sapendo che, ribadisco, è una cosa che ho sentito, non sono sicuro perché sul profilo non c'è scritto, se lavora in un istituto di credito può essere coinvolto, insomma, grazie.
E magari chiedo se può rispondere il segretario.
Sì. Allora, l'oggetto della delibera è l'approvazione del capitolato speciale composta da 36 articoli per l'affidamento. Allora, ripeto, l'oggetto del provvedimento è l'approvazione del nuovo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria. E fatto questo, che in precedenza, in passato, era competenza di giunta, adesso è diventata competenza del Consiglio a seguito della contabilità armonizzata, successivamente all'approvazione del schema di convenzione, la giunta comunale si attiverà per la predisposizione delle lettere d'invito rivolte nei confronti degli istituti di credito che poi saranno chiamati a presentare offerta. Quindi nel caso specifico non vi è un obbligo di astensione del sindaco, perché pur essendo dipendente di un istituto di credito, in questo momento non si va a scegliere quale sia l'istituto di credito che sarà invitato a partecipare alla gara, ma in questo momento si approva lo schema di convenzione che poi disciplinerà il rapporto tra comune e tesoriere. Quindi non vedo un obbligo di astensione sul punto.
Prego, consigliere Del Bianco.
Ecco, niente, io vorrei solo che venisse messo a verbale che io ho chiesto la verifica perché, ecco, grazie mille.
Sicuramente tutto quello che noi diciamo in consiglio comunale tramite microfono, voglio tranquillizzare chi chiede magari anche la verbalizzazione, avete ragione a chiederlo perché forse anche era un po' la prassi prima di questa innovazione tecnologica, però tutto quello che viene detto dai consiglieri, volenti o no, viene verbalizzato perché viene registrato. Prego.
Aggiungere lo stesso punto 4 del dispositivo, poi si sente? Cioè, posso aggiungere lo stesso punto 4 del dispositivo, poi affida al responsabile del servizio finanziario l'approvazione delle condizioni per la partecipazione alla gara e l'attivazione della procedura per l'affidamento del servizio. È il responsabile Lorenzini che con propria determina poi farà partire la gara.
Non vedo nessun altro richiesta di intervento, quindi inviterei il relatore a dare lettura del deliberato.
Grazie. Allora, con le premesse appunto fatte, il Consiglio delibera di approvare per le motivazioni espresse in premessa il nuovo schema di convenzione composto da 36 articoli allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale ai fini dell'affidamento in concessione del servizio tesoria del Comune di Lirico Terme per il periodo 1/1/2018 31/12/2022. Dare atto che il servizio di tesoria sarà affidato ai sensi della legge provinciale 19 mediante trattativa privata previa gara ufficiosa con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con invito rivolto agli istituti di credito o a più istituti di credito tra loro associati con sportello in Lirico Terme. Di dare atto che il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata fra le parti, di affidare al responsabile del servizio finanziario l'approvazione delle condizioni per la partecipazione alla gara e l'attivazione della procedura per l'affidamento del servizio in relazione allo schema di convenzione approvato, compresa la stipula della convenzione, nonché a tutti gli adempimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento. Di autorizzare fin d'ora il suddetto responsabile in sede di stipula della convenzione, senza necessità di ulteriore approvazione, ad inserire nella stessa le eventuali modifiche non sostanziali, quali integrazioni di dettaglio di carattere descrittivo che si dovessero rendere opportune ai fini di una migliore e più chiara definizione dei suoi contenuti.
Chiedo quindi ai consiglieri di esprimersi su questa proposta di delibera con un voto favorevole, 16, voti contrari, 1, voti astenuti, nessuno. Mi sembra che ci sia anche l'immediata eseguibilità del provvedimento, quindi chiedo ai consiglieri di esprimersi sull'immediata eseguibilità, voti favorevoli, 16, voti contrari, 1, voti astenuti, nessuno. Quindi il punto numero 6 viene approvato con 16 voti favorevoli e un contrario. Passiamo al punto numero 7, si tratta anche qui di un servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale della pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, forma gestionale dell'affidamento del servizio ad un soggetto terzo qualificato a seguito di espletamento di una procedura di gara, periodo dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2023. Relatore il sindaco, quindi passo la parola al sindaco.
Grazie. Come ha appena premesso la Presidente, siamo di fronte a una delibera simile, diciamo, con lo stesso spirito di quella precedente, cioè alla scadenza, diciamo, a fine anno di un affidamento del servizio per l'incasso, diciamo, delle imposte comunali a terzi che deve essere riassegnato. Quindi, preso atto che l'attuale gestore è la società ICA, Imposte Comunali Affini SRL, con sede in Roma, e in ossequio ai principi di trasparenza e concorrenzialità della normativa di affidamento di questo servizio a terzi, si dice che innanzitutto che il soggetto gestore verrà individuato mediante una procedura di gara ai sensi della vigente legge provinciale numero 23. Quindi faremo affidamento per la gara alla nostra centrale di appalti sovracomunale che è a Perge. Allora, visto appunto che il capitolato è stato preparato sempre dall'ufficio, diciamo, finanziario, lo schema di capitolato d'oneri per l'affidamento della gestione, della cessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del servizio pubblica affissione dal 2018 al 31/12/2023. Proposto per l'approvazione corrispondente alle esigenze di questa amministrazione, cercando un soggetto in grado di garantire una gestione efficiente e il più possibile economica del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale stessa, tenendo conto anche delle controparti sul mercato che offrono questo tipo di servizio. Viene ritenuto più conveniente sotto il profilo economico e funzionale mantenere l'attuale forma di affidamento a terzi, in quanto la gestione diretta, cioè fatta direttamente dal comune in economia, concretamente non risulta perseguibile, sarebbe impossibile sostanzialmente da gestire. Quindi, ritenuto di stabilire le clausole procedurali che sono le seguenti per l'affidamento: la procedura per l'affidamento del contratto, una procedura aperta, la durata del servizio dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2023 e poi tutti i requisiti per la partecipazione. Evidentemente il primo e più importante è quello di essere iscritti all'albo dei concessionari. Viene fissata una misura del compenso a base gara pari al 34,40% sull'ammontare lordo complessivamente riscosso a qualsiasi titolo. Questa percentuale è stata indicata come leggermente vantaggiosa rispetto a quella che il Comune adotta ora. Non possiamo caricare troppo perché poi non partecipa neanche l'ICA e praticamente ci troviamo a non poter gestire il servizio, perché anche loro insomma hanno dei ricarichi che sono abbastanza, di costi che sono abbastanza importanti. Non c'è molto altro da dire, come dire, anche qua siamo di fronte ad una convenzione che è ancora più definita, standard, diciamo standardizzata, e di fatto la società ICA, percentualmente a livello anche nazionale, penso copra quasi, a meno a parte forse le amministrazioni più grandi che organizzano magari servizi con società proprie, però organizza il servizio un po' per tutta Italia.
Apro la discussione su questo punto, se vi sono chiarimenti, spiegazioni, prego. Se nessun consigliere chiede la parola, io chiederei al relatore di dare lettura del deliberato.
Allora, il Consiglio delibera di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del servizio di pubbliche affissioni, di cui al capo 1 del decreto legislativo 15/11/93 numero 507 per la durata di anni 6, di approvare lo schema di capitolato d'oneri per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti allegato alla presente deliberazione come parte integrante, di stabilire come criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, stabilendo nel 34,40 la misura del compenso a base di gara, di demandare al responsabile del servizio affari generali e contratti l'assunzione degli atti necessari per l'espletamento della procedura di gara per tramite della centrale appalti sovracomunale per l'individuazione del soggetto affidatario del servizio nel rispetto delle condizioni e prescrizioni essenziali di cui in premessa, dandogli mandato di apportare al capitolato d'oneri di cui al punto 2 le eventuali modifiche di carattere accessorio o formale che si rendessero necessarie.
Chiedo quindi ai consiglieri di esprimersi su questa proposta di delibera con un voto favorevole, voto contrario 1, voto astenuto nessuno, quindi 16 voti favorevoli, un contrario e nessuno astenuto. Anche questo provvedimento è da dichiarare immediatamente eseguibile, quindi chiedo di esprimersi su questa cosa. Voti favorevoli 16, voti contrari 1, voti astenuti nessuno. Quindi il provvedimento viene approvato con 16 voti favorevoli e un contrario. Passiamo al punto numero 8. Revisione straordinaria delle partecipazioni ex articolo 7,10 della legge provinciale 19 del 2016, articolo 24 e articolo 24 del decreto legislativo 175 del 2016, come modificato dal decreto legislativo 100 del 2017, ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare. relatrice è la vice sindaca Laura Freitzinger, e il sindaco si è allontanato per la motivazione che ha già anticipato al precedente punto prima. Ecco. Quindi prego, lascio la parola alla relatrice.
Grazie Presidente. Allora, leggo magari una parte della premessa della relazione che è allegata alla delibera, perché la delibera insomma è un po' troppo tecnica. L'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175 impone alle pubbliche amministrazioni di effettuare con un provvedimento motivato una ricognizione straordinaria ed immediata delle partecipazioni direttamente o indirettamente detenute, al fine di individuare quelle che devono essere alienate, ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione, soppressione, anche mediante liquidazione o cessione. Tale provvedimento inoltre costituisce l'aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, adottata ai sensi dell'articolo 1,612 della legge 23 dicembre 2014 numero 190. Nel nostro contesto territoriale, in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 23 di questo decreto legislativo 175 del 2016, il legislatore provinciale ha recepito il cosiddetto decreto Madia, in parte applicando direttamente le norme ivi contenute e in parte prevedendo una diversa disciplina locale. Nello specifico, per ciò che concerne la tematica oggetto della presente analisi, l'articolo 7 della legge provinciale 19 del 2016, modificata poi dalla legge 9 del 2017, ha previsto che la Provincia Autonoma di Trento e gli enti locali, anche in sede di verifica dei programmi e dei piani adottati in materia di riassetto societario, effettino in via straordinaria entro il 30 settembre 2017 una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2016, individuando eventualmente le partecipazioni che devono essere alienate. Cosa dice di fatto questa norma? Il Comune deve prevedere misure di razionalizzazione, fusione e soppressione quando ricorrono i seguenti presupposti, ovvero partecipa in società che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24, comma 1 della legge provinciale 27 dicembre 2014, numero 27, a titolo esemplificativo, vincolo di scopo, di attività e di forma meglio dettagliate poi successivamente, oppure in società che risultino prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello di dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie, le cosiddette holding di famiglia. In questo caso non sarebbe la famiglia. Società che svolgono attività analoghe o similare a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato. Oppure in società che nel triennio precedente hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro e per le società controllate dal Comune superiore a 250.000 o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti per conto o a favore di soci pubblici, quali ad esempio i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte delle società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto. Resta ferma la possibilità di discostarsi se lo motiviamo. Oppure in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che hanno prodotto però un risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti, quindi 4 anni di fatto esercizi sociali o comunque anni solari in perdita rispetto a 5 esercizi. Oppure sussiste la necessità di contenimento dei costi di finanziamento, oppure la necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24 della legge provinciale 27 del 2010. Tutto questo ha portato, non è la prima volta che lo facciamo per la verità, già nel passato, soprattutto nell'anno 2010, c'è stata una prima ricognizione delle società partecipate. Eravamo appunto in consiglio comunale anche qui il 25 di novembre del 2010 c'è stata una prima ricognizione di queste società. All'epoca erano la Stet SPA, Dolomiti Energia SPA, Amnus SPA, Macello Pubblico SRL, Nuova Panarotta SPA, Golf Valsugana SRL, Trentino Mobilità SPA, Trentino Riscossioni SPA, Informatica Trentina, Consorzio dei Comuni Trentini e Società Cooperative, Azienda per il Turismo Valsugana Scala. Poi successivamente, in seguito anche qui alla norma di legge del 2014, il 30 del 3 del 2015 abbiamo steso il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi del comma 1, scusate, l'articolo 1, comma 612 della legge 190/2014. Anche in questo frangente abbiamo naturalmente fatto la ricognizione e qui abbiamo cominciato a parlare di dismissione, o meglio di scioglimento, della società Golf Valsugana SRL, che poi effettivamente è stata anche sciolta. Poi successivamente abbiamo anche la ricognizione anche qui fatta nell'anno 2016, e nella quale appunto si è parlato sempre di della termine, diciamo, dello scioglimento della Golf Valsugana, la dismissione della quota societaria nella nuova Panarotta SRL, perché anche questa non rispondeva più ai requisiti di legge, e anche è stata deliberata la fusione della Vale SRL con incorporazione nella Stet. Oggi quindi dobbiamo fare una ricognizione di quello che, delle partecipazioni dirette che abbiamo come comune nelle varie società. Le società in cui abbiamo una partecipazione diretta, lo trovate allegato, leggo semplicemente i nomi, è la Stet SPA, l'Amnu SPA, il Macello Pubblico Alta Valsugana SRL, la Trentino Mobilità SPA, l'Azienda per il Turismo Valsugana Società Cooperativa, Trentino Riscossioni SPA, Informatica Trentino SPA, Dolomiti Energia Holding SPA e Consorzio dei Comuni Trentini. Poi abbiamo una serie di partecipazioni indirette, in quanto queste società in cui partecipiamo in forma diretta, a loro volta, hanno delle partecipazioni in altre società. Specificatamente la Stet SPA ha, a sua volta, che è comunque partecipata anche da noi, ha partecipazione in Enervals SRL, in Primiero Energia SPA, in Dolomiti Energia SPA, in Set Distribuzione SPA, in Dolomiti Energia Holding SPA, in Distretto Tecnologico Trentino Società Cooperativa Responsabilità Limitata, nella Cassa Rurale Alta Valsugana, sempre società cooperativa, e in Centro Servizio Condivisi Società Consortile Responsabilità Limitata. Tutta questa carellata viene poi evidenziata in tutte le schede che trovate allegate, che appunto presuppongo siano state anche lette. Brevemente, le partecipazioni che sono oggetto di una attenta verifica e che quindi il Comune poi deve naturalmente uscire sarà sicuramente il Macello Pubblico Alta Valsugana SRL. Peraltro oggi credo abbiate letto tutto il giornale, insomma, che si sta già prendendo accordi per l'alienazione del bene immobile, e quindi quella è una partecipazione che non ha più ragione di essere. E per quanto riguarda la parte delle indirette, si sta ragionando sulla fuoriuscita dell'Enervals SRL e poi dalla Cassa Rurale Alta Valsugana, perché non ha più i requisiti, insomma, da fare. Mentre per quanto riguarda altre società, magari sono appena iniziate, quindi il requisito magari potrebbe non essere presente quest'anno, ma insomma più avanti ci sarà l'attività e quindi sarà fatta una ricognizione più avanti. Io credo che il malloppo è tanto, se avete magari qualcosa da chiedere cerco di rispondere.
Apro la discussione su questo punto, come diceva appunto la relatrice, se ci sono richieste di chiarimenti o delle curiosità o qualche altro motivo per alimentare la discussione, prego. Se nessuno chiede la parola, prego consigliere Dal Bianco, prego.
Allora, intanto una precisazione sul fatto delle incompatibilità. Il sindaco si è allontanato perché è in set, tra l'altro nessuno l'aveva obbligato a questo ruolo, se ne è in possesso, comunque è stato dato pur avendo detto che avrebbe fatto a tempo pieno il sindaco, mi dispiace che non sia presente, ma glielo riferiremo, aveva detto di fare il sindaco a tempo pieno, invece, oltre ad un'altra situazione che abbiamo appurato stasera, che è dipendente, come ha detto il segretario, in Cassa Rurale, c'è anche questa consiglio di amministrazione in SET. Poi abbiamo una vice sindaco che presenta il punto in cui è coinvolta Trentino Mobilità, che però, secondo l'articolo 14, siccome è stata messa come rappresentante del comune, non deve rispondere di questa. Però abbiamo poi altre realtà, insomma, abbiamo un APT, abbiamo un rappresentante di APT, che comunque è stato sempre rappresentante del comune. Abbiamo un consigliere comunale che lavora in Dolomiti Energia, mi sembra, e quindi fa parte sempre di una delle situazioni. Insomma, ci sono tante questioni e mi sarebbe piaciuto anche qua avere una richiesta di incompatibilità o comunque di verifica. Ma anche qua vedremo, insomma, andremo, io vorrei che venisse messa a verbale che sono perplesso da questa situazione. Poi vedo che la scadenza... Se leggo bene, era il 30 settembre 2017, quindi anche qua siamo arrivati sempre con buon anticipo, insomma. Abbiamo fatto 3 mesi senza consiglio comunale, però adesso è una pioggia, ne abbiamo fatti 5-6 in poco meno di un mese. Quindi siamo sempre con questi ritmi e ringrazio sempre la vice sindaco per darci queste scadenze importanti. Poi volevo chiedere un'altra cosa, come viene dato questo parere? Questo parere è passato dalla giunta o cioè questa richiesta di portare questa proposta è passata dalla giunta prima?
E lascio la parola al segretario.
È un obbligo di legge per tutte le amministrazioni, entro il 30 settembre devono,
certo, l'ho letto,
sì, procedere alla revisione straordinaria, individuando quelle società che sono come il Macello Alta Val Sugana SRL,
certo,
o quelle,
certo,
partecipate da STET, obbligo di razionalizzazione o dismissione e liquidazione. Diciamo, la verifica è stata fatta per società tipo Macello, c'è stato un pre-passaggio in conferenza, diciamo, dei sindaci amministratori della società, in quanto altre amministrazioni, faccio un esempio, Pergine va in consiglio comunale oggi, nelle proprie schede sulle società contiene le stesse diciture che abbiamo inserito noi come amministrazione comunale di Levico Terme. Sul Macello c'è la stessa,
sì,
indicazione, sulle società c'è la stessa indicazione.
La domanda era più specifica, nel senso, questa presa di coscienza di queste partecipate, cioè si è deciso che queste sì e queste no, sono state valutate in base a, cioè, da chi più che altro? Leggo dal servizio tecnico, mi sembra, dagli uffici comunali. Sono passate per la giunta, è un giudizio che è passato per la giunta o è un giudizio che è passato direttamente dall'ufficio tecnico al consiglio comunale? Poi volevo chiedere, in base alle varie partecipate che noi abbiamo, in base a cosa è stato detto che, per esempio, AMNU, di cui abbiamo discusso parecchio e stiamo discutendo, e siamo stati richiamati dal difensore civico, e siamo stati richiamati dal commissariato del governo. Come decidiamo che AMNU è una società per cui la partecipazione deve proseguire? Questi sono alcuni interrogativi che mi piacerebbe che venissero rivelati, penso spiegati, ecco, grazie.
Prego, vice sindaco.
Grazie, presidente. Chiedo scusa, ma non ho capito cosa vuol dire una delibera che si è passata dall'ufficio tecnico. Cosa vuol dire l'ufficio tecnico? Intende l'ufficio tecnico o intende gli uffici amministrativi del comune? Perché sono due cose diverse, insomma. Nel senso, la delibera è stata approvata, è evidente che c'è una norma a cui dobbiamo, come dire, rispondere, e la norma non lascia spazio ad altre cose. Dobbiamo valutare le partecipazioni in base a quello che le ho letto. Quindi l'AMNU corrisponde in pieno a tutti i requisiti per poter mantenere quella partecipazione. Se poi politicamente il comune di Levico decidesse di uscire da AMNU per fare una raccolta rifiuti che ne so, in modo autonomo, quella è un altro tipo di valutazione. Qui stiamo adempiendo ad un dispositivo normativo e quindi abbiamo valutato e fatto la ricognizione delle partecipazioni sociali che debbono rispondere a delle, come dire, norme, quelle che appunto le ho letto prima, i punti da A fino a E. Questa è la situazione, perché altrimenti continuiamo sempre a mischiare delle cose che c'entrano poco.
Prego, consigliere Del Bianco.
Ribadisco che secondo me c'entrano sempre, a prescindere da chi fa la domanda e quanto. Ma abbiamo valutato, lei ha detto abbiamo valutato, chi ha valutato questo? Lei mi ha detto all'ufficio tecnico, non capisco che cosa tu voglia dire. Chi ha valutato questo e chi ha portato dicendo questo sì e questo no? Questa è una domanda abbastanza semplice. Chi ha valutato che il macello in base è passato dalla giunta questo?
Anche discusso informalmente.
No, no,
in
no, ne abbiamo discusso informalmente. Questa è una domanda abbastanza diretta. Il sindaco ha partecipato alla giunta, perché non ho visto una delibera di giunta.
Allora, informalmente ne abbiamo parlato in giunta, la competenza del Consiglio Comunale, quindi la delibera la deve fare il Consiglio
Perfetto.
Comunale. L'istruzione è stata fatta con la valutazione, come lei ha visto, all'interno di ogni scheda si dovevano rispondere a determinati requisiti ed è stata fatta questo tipo di valutazione. Per quelle società che non rispondono a questi requisiti,
Certo.
noi dobbiamo prendere atto che dobbiamo modificare gli assetti societari, portare a liquidazione delle società. Non sto a ripetermi quello che abbiamo già fatto in passato e quello che stiamo facendo ora.
Va bene.
Okay.
Ha chiesto la parola il consigliere Lancieri Maurizio, prego.
Grazie per la precisione e per dare un riferimento al professor Del Bianco. Mi sono confrontato con il segretario comunale, io sono dipendente di una società del gruppo Dolomiti Energia, ma non di Dolomiti Energia Holding, della quale qui questa sera si determina, diciamo, la partecipazione nella società.
Bene. Se non ci sono altri chiarimenti, io chiederei alla relatrice di dare lettura del deliberato della proposta.
Grazie. Delibera di approvare le ricognizioni. La ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2016, accertandole come d'allegato ad alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Di procedere alla razionalizzazione della seguente partecipazione: macello pubblico Alta Valsugana SRL, dismissione del servizio pubblico di macellazione e liquidazione della società entro il 31 dicembre 2018, incaricando l'amministratore unico di procedere in tal senso, di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato, di demandare alla giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consigliari di controllo. A tal fine la giunta comunale riferirà al consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione mediante relazione sullo stato di attuazione dell'adempimento. Che agli amministratori della società STET SPA, capogruppo direttamente partecipata dal Comune, e dai rappresentanti del Comune in essa, detentrice della partecipazione della società Enervals SRL Cassa Rurale Alta Valsugana, appunto partecipata in diretta oggetto di cessione, sia trasmessa copia della presente affinché sia provveduto alla dismissione delle partecipazioni in parola. Che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune, che l'esito della ricognizione di quella presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'articolo 17, decreto legge 90/2014 e successive integrazioni e modifiche, con le modalità ex decreto ministeriale 25 gennaio 2015 e successive modifiche e integrazioni, tenuto conto di quanto indicato dall'articolo 21 decreto correttivo. Che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti con le modalità indicate dall'articolo 24,1 e 3 del testo unico, non mi ricordo, il TUSP, non mi ricordo la sigla.
Chiedo quindi ai consiglieri di esprimersi su questo provvedimento. Voti favorevoli 11, voti contrari 1, voti astenuti 5. Chiedo anche questo provvedimento è immediatamente eseguibile. Gianni. E sull'immediata eseguibilità del provvedimento, voti favorevoli 11, voti contrari 1, voti astenuti 5. Quindi anche il punto numero 6 viene approvato con 11 voti favorevoli, 5 astenuti e un contrario. 10 voti favorevoli, perché no, avevo conteggiato anche il sindaco, ma è assente. E passiamo, se qualcuno può, prego sindaco se vuole rientrare. Abbiamo al punto numero 9 un'approvazione del regolamento di polizia urbana. Relatore è l'assessore Marco Martinelli, quindi passo la parola all'assessore Martinelli.
Presidente, buonasera a tutti quanti. Allora, questa sera andiamo a approvare il nuovo regolamento di polizia urbana che è stato redatto e scritto fondamentalmente dalla Commissione Permanente Affari Istituzionali, che era stata incaricata a suo tempo da rivedere e riscrivere questo nuovo regolamento. Vi leggo la parte. Il ricorso comunale, richiamata alla propria precedente delibera numero 40/27 del 23 del 382, con la quale è stato approvato il regolamento di polizia urbana del Comune di Rigo Terme, successivamente modificato con deliberazione consigliare numero 34/30, datata 14/83. Atteso che nel mese di novembre 2015 è stato conferito l'incarico alla Commissione Consiliare Permanente Affari Istituzionali di redigere un regolamento di ordine pubblico da sottoporre alla Giunta Comunale in seguito all'approvazione del Consiglio Comunale. Visto che nel marzo del corrente mese è stato richiesto alla medesima Commissione Consiliare Permanente Affari Istituzionali di integrare il regolamento di polizia urbana già elaborato dalla Commissione presentato alla Giunta Comunale, prevedendo una disciplina di dettagli inerente alla detenzione, il possesso, l'inclusione e circolazione di animali domestici sul territorio comunale, i cani fondamentalmente, insomma. Ricordato che la Commissione Consiliare Permanente Affari Istituzionali ha depositato la relazione finita, accompagnatoria della proposta di regolamento di polizia urbana. Vista la proposta di regolamento di polizia urbana legata al presente provvedimento per formare parte integrante e sostanziale, un allegato unico, è ritenuta la stessa meritevole di approvazione. Credo che tutti voi consiglieri abbiate letto questo regolamento, è fatto molto bene. Io vorrei ringraziare in modo particolare i partecipanti della commissione che hanno redatto questo regolamento, che hanno fatto un ottimo lavoro. Vorrei passare la parola al presidente Alberto Costa.
Prego, prego,
sì. Un attimo il modo in cui è stato scritto il regolamento e forse qualche differenza tra il vecchio regolamento e il nuovo, non so, fa qualche riferimento, qualche novità inerente al tutto, insomma. Grazie.
Prego, consigliere Postale.
Grazie, presidente, e grazie, assessore Martinelli. Tanto per collocare un po' nel tempo lo strumento che avevamo in mano, lo strumento che abbiamo in mano tuttora, fino a che non verrà approvato questo nuovo regolamento. Dico solo che il regolamento precedente ha non tantissimi anni, ha 35 anni, però tanto per capire cosa vuol dire avere un regolamento dei 35 anni fa, cito due o tre perle tratte dal vecchio regolamento. Un articolo: il merluzzo, il baccalà e simili che sogliono vendere ammolliti devono si porre dai pizzicani in acque pure, secondo buona tecnica industriale, secondo circolare. Questo è uno. È vietato lavare, risciacquare bottitini e altri recipienti a cantina sulle pubbliche vie. Tali operazioni devono compiersi in immediate vicinanze di un corso d'acqua, per modo che le acque sudice possano venire riversate nel canale e non sulla pubblica via. Oppure, l'ultimo, tanto per non tediare, le falci, le seghe, i ferri e altri utensili, taglienti o atti a ferire, devono trasportarsi sempre in modo ad escludere qualunque pericolo di offesa o danno alle persone o alle cose. Oppure i fornelli che si tengono all'ingresso delle botteghe per cuocere castagno o altro devono essere custoditi in modo che non ne possa derivare pericolo o molestia ai passanti. Cioè, sembra quasi un racconto di Victor Hugo, nonostante non siano passati tantissimi anni. Questo per dire cosa? Il regolamento di polizia urbana, che da non confondere con un regolamento di funzionamento della polizia locale, cioè è uno strumento che sarà in mano alla polizia locale, ma diciamo che è un regolamento che stabilisce le norme di civile convivenza di cittadini e le norme di uso e di manutenzione delle cose pubbliche e private, questo, e della salute dei cittadini. Per cui è un regolamento che comprende una vasta gamma di attività urbana e cittadina. Tanto per, così, per tracciare un po' di cosa tratta, abbiamo i primi tre articoli che parlano dell'ambito di intervento del regolamento di polizia urbana, e chi va a applicare questo regolamento. Poi dal 4 i successivi articoli parlano dell'occupazione di spazi pubblici, poi si passa alla raccolta a scopo benefico svolta lungo le strade, le modalità di trasporto di oggetti, la sicurezza di edifici e aree confinanti al suolo pubblico, all'interno del quale c'è anche il taglio delle piante sporgenti su via pubblica, la pulizia del suolo e sgombro della neve, degli articoli dedicati a questo, successivamente la tutela delle aree verdi, la distribuzione di pubblicità, le modalità per la distribuzione di pubblicità, la cura degli edifici, le piazze, murature, fontane e quant'altro fa parte di tutto l'ambiente, ma che non è solo l'ambiente pubblico, anche i luoghi privati a contatto con la cosa pubblica. Poi abbiamo un nutrito numero di articoli dal 26 al 34 che parlano proprio degli animali, della conduzione degli animali, delle modalità di pulizia, di asporto, delle eventuali deiezioni. Tutto questo per dire che è uno strumento indispensabile a dare in mano a chi può fare le verifiche e sanzionare gli eventuali atteggiamenti scorretti da parte dei cittadini. Poi abbiamo un nutrito numero di articoli che riguardano il settore agricolo, molto importante perché si parla degli antiparassitari, degli trattamenti con antiparassitari, della conduzione di greggi, degli articoli sull'apicoltura, pur non essendo un regolamento destinato nello specifico all'apicoltura. Poi abbiamo una decina di articoli sulla restituzione, la consegna e l'alienazione di cose ritrovate. E poi una novità di questo regolamento, novità mutata anche da noi abbiamo fatto dei confronti con minimo tre regolamenti del Comune di Pergine, di Trento, di Riva, poi mi ha visto anche un po' Rovereto, e verificato anche con i regolamenti che abbiamo in essere noi, dal regolamento per emissioni rumorose, del commercio, cioè comprende una miriade di regolamenti senza però entrare in conflitto con nessuno di questi. La difficoltà forse è questa in questo tipo di regolamento, che tocca tanti campi che sono normati da altri. Comunque sia, qui abbiamo stabilito delle regole anche per la libera espressione di attività artistiche da strada, ribadito il concetto mutuato dalla legge provinciale per quanto riguarda il commercio itinerante, poi altre norme di convivenza sull'utilizzo di aree verdi, panchine e quant'altro, un articolo sull'accattonaggio, poi sulla vigilanza di bambini o soggetti deboli, e poi introdotto, per non andare a fare un ulteriore regolamento che era stato chiesto nello specifico dal consigliere Beretta, mi sembra, sulla sicurezza in occasione di manifestazioni. Abbiamo introdotto un articolo anche specifico su come agire in presenza di un grosso flusso di persone e delle procedure da applicare. Ecco, direi che è stato un esercizio interessante, a tratti divertente, come abbiamo visto. L'abbiamo svolto in 9 sedute di commissione e dopo lavorando in gran parte anche attraverso mail, scambi di pezzi di regolamenti. E, che dire, vabbè, penso che questo possa risolvere almeno in parte alcuni aspetti che finora non erano normati o non erano sanzionabili. Il problema grosso che aveva, anzi ringrazio, a proposito di polizia locale, devo ringraziare l'agente Riccardo Hackler, che ha fatto una verifica puntuale di ogni singolo articolo per verificare la compatibilità con l'eventuale applicazione proprio da parte loro di, dell'articolato e delle sanzioni eventualmente da dover erogare. Ringrazio la Commissione logicamente per il lavoro che abbiamo svolto assieme. E, vabbè, è un lavoro che può essere un inizio, cioè non possono passare 30 anni da un regolamento di polizia urbana a un altro, perché il modo la vita in una cittadina cambia almeno ogni 4-5 anni, possono esserci delle modalità ulteriori di conflitto in qualche modo da cogliere, da ristabilire in qualche articolato che può entrare a far parte sempre di un regolamento di questo tipo. In condizioni normali un regolamento di polizia urbana o un regolamento di convivenza sarebbe superfluo, però ormai sappiamo che se non c'è una regola precisa, molti non usano il buon senso, per cui purtroppo siamo obbligati a arrivare ad avere tutto estremamente codificato, e questo fa parte di una di queste codifiche del vivere civile. Per cui grazie a tutti i commissari, e se c'è qualche domanda siamo disponibili. Grazie.
Se l'assessore è d'accordo, io apro la discussione ai consiglieri, quindi ha chiesto la parola il consigliere Perina Emilio, prego.
Sì, semplicemente la dichiarazione di voto, che sicuramente ci vede favorevoli, in quanto vabbè, io e il consigliere Romano eravamo in commissione, e sembra un lavoro che ci abbia messo tanto a farlo come commissione, ma appunto, come abbiamo visto in precedenza, il vecchio regolamento era veramente vetusto, cioè non aveva senso, era semplicemente un quieto vivere, così una chiacchierata più che un regolamento di polizia urbana. Il lavoro che è stato fatto appunto è riprendere tutti i regolamenti anche comunali e provinciali e metterli insieme adattandoli per il comune di Levico. Volevo solo fare una piccola riflessione, spesso ci siamo trovati in commissione a dire dai che aggiungiamo anche questo articolo, non aggiungiamo... E abbiamo fatto una riflessione un po' fra di noi, spesso e volentieri, che bellissimo regolamento, però dopo se non c'è poi una vigilanza sul territorio, quindi una polizia che riesce ad adottare questi accorgimenti, noi possiamo mettere anche, spesso diciamo per l'agricoltura, no? Abbiamo visto poi su quando vengono il classico problema della zona della ciclabile oppure per la distanza dalle case, dalle abitazioni, se poi non c'è qualcuno che controlla, è inutile stare a scrivere tutto il regolamento così, quindi il passo successivo, fatto questo regolamento, è che venga messo, ci sia il controllo sul territorio, perché senza di quello poi non serve a niente questo. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Maurizio Dal Bianco, prego.
Grazie Presidente. Beh, devo dire che veramente si è lavorato come al solito, ci troviamo a parlare delle commissioni dove si lavora benissimo, è stato anche abbastanza divertente per certi versi, un cruccio grosso ce l'ho adesso e mi dispiace averlo adesso, che è il fatto che la commissione è pubblica, sarebbe stata pubblica e forse sarebbe stato più giusto, ed è un cruccio mio proprio, una cosa che mi imputo e che non dovrei... a cui avrei dovuto pensare prima, che si poteva coinvolgere anche la popolazione, per cui dovremmo cominciare a pubblicizzare un po' di più le commissioni, anche perché un lavoro come questo è un lavoro che vive completamente la cittadinanza, e quindi avessimo fatto partecipare, rendendola magari pubblicizzandola di più, forse avremmo condiviso di più tutti gli articoli, e forse anche la gente comincerebbe, i cittadini comincerebbero a vivere con più interesse il comportamento della vita di relazione, insomma. Per cui sicuramente sono favorevole a questo lavoro di questa commissione, però è un suggerimento anche per il sindaco, se riusciremo in futuro a rendere più pubblicizzate le commissioni che devono essere pubbliche, cercare magari un luogo in cui trovarsi che possa essere aperto al pubblico. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Beretta Gianni, prego.
Grazie Presidente. Beh, non mi rimane altro che sicuramente ringraziare la Commissione per il lavoro svolto. Era giugno dell'anno scorso, dove ho presentato appunto un ordine del giorno sulla richiesta che venga rivisitato il nostro regolamento, perché anch'io l'avevo visto e, come ha detto appunto Lamberto, c'erano su delle cose che andavano bene forse ai nostri nonni, e quando allora insomma c'erano queste problematiche e non quelle attuali. Allora sarà richiesta appunto la revisione per i fatti di uno accattonaggio, ma due in particolare per le varie feste che sconvolgevano soprattutto una parte di Levico. Ho visto che l'articolo è importante, penso che sia giusto, forse il pagamento della somma da 100 a 600 euro forse anche basso, perché non vorrei che magari uno possa travisare l'articolo e pagare anche un'ammenda di 600 euro e magari a volte a qualcuno possa anche andare bene, insomma, e per questo mi trovo favorevole. L'accattonaggio, come ho già visto appunto, anche chiedo, perché ho provato a leggerlo più di una volta, però appunto sono tanti gli articoli, riguardo eventualmente, o se si riporta magari qualche altro regolamento di polizia che c'è già, insomma, di carabinieri, riguardo eventualmente a gente barra ubriaca, barra gente che porta alcolici, così, perché vedo l'articolo 15 dove c'è scritto «è vietato nei luoghi pubblici lasciar cadere o gettare, abbandonare qualsiasi rifiuto liquido o solido», quindi prevedo che anche qua si possa intervenire eventualmente, penso alle centinaia di bottiglie e altro che viene lasciato alla fine di una qualsiasi festa. Quindi magari penso si possa andare a prendersi su quell'articolo lì. Riguardo alle feste, appunto, c'è dentro un articolo, feste, organizzazioni, dove entro 15 giorni prima dell'attività si deve concordare con la giunta il modo di operare, quindi anche di rimettere a posto poi le cose come devono essere, quindi ben venga. So che anche precedentemente comunque mi ero già dialogato anche con l'assessor Werner e anche con il sindaco e con la Laura, anche in quell'occasione della festa, dove mi veniva detto insomma che comunque il privato metteva una fideiussione di qualche migliaio di euro, perché era già una prassi usata allora. Però il problema spesso era proprio la parte esterna, a volte non solo la parte interna della festa, quindi dobbiamo assolutamente stare un po' attenti a queste cose. Giustamente quanto detto poi da Emilio Perina, bello regolamento, dobbiamo avere la capacità di farlo controllare, quindi qua dovremmo riscontrarci di nuovo con la nostra corpo di polizia municipale. Mi sono guardato un po' i dati che ci erano stati forniti l'altra volta a voce dall'assessore e poi anche nella documentazione che c'era arrivata, e devo dire che insomma per mio parere sicuramente sarebbero da rivedere, perché se guardo al controllo cani trovo 14 ore su un trimestre, 12 ore su un trimestre, 19 ore su un altro trimestre, e dove trovo magari coordinamento 120 ore e 280 ore sull'altro trimestre, o trovo un lavoro d'ufficio che sicuramente servirà, però insomma mi trovo 200 e passa 200 e rotte ore più trasferimenti, cosa che abbiamo già parlato anche all'interno della commissione. Il problema è che tante volte non partono da qua i vigili, ma partendo da Trento ci troviamo centinaia di ore di trasferimenti, quindi sicuramente dobbiamo bene, lavoro fatto, adesso applicarlo nella maniera giusta, perché non dobbiamo essere solamente vessatoi come comune, dobbiamo sicuramente anche permettere anche di vivere, però insomma controllarlo. Grazie.
Ha chiesto la parola, prego, assessore Martinelli, prego.
Rita, non è che sono soltanto i vigili urbani che possono fare i controlli. Nell'estero urbano possono fare anche i custodi forestali, possiamo incaricare a fare in funzione di questo regolamento, lo possono fare anche altri partecipati, come sta facendo ad esempio la Trentino Servizi con i parcheggi, no? Cioè, voglio dire, Trentino Mobilità, sì, scusa, con i parcheggi, cioè, possiamo incaricare altre attività che controllano in funzione di questo regolamento sul nostro territorio. I custodi forestali, ad esempio, all'esterno del centro urbano possono fare benissimo i controlli e possiamo autorizzarli anche a fare delle multe e sanzionare chi trasferisse tutto, insomma. Non è che sia un'esclusiva dei vigili urbani, qualora non arriva uno arriva l'altro, voglio dire. L'importante è avere il mezzo che è fondamentale per poter farli operare e far mantenere e rispettare il tutto, insomma.
Ha chiesto la parola il consigliere Filippi Efren, prego.
Grazie Presidente, mi hanno preceduto i miei colleghi perché non vorrei essere ripetitivo, ma temo sia un bellissimo strumento, ma probabilmente non applicabile in quanto non abbiamo i mezzi, quindi la presenza delle forze dell'ordine sul territorio urbano specialmente, magari anche per quanto riguarda l'accattonaggio o altre cose, che purtroppo la presenza effettiva non c'è, manca. E quindi è quello che che preoccupa un po' tutti noi, insomma. Magari dopo questo impegnarsi a trovare una soluzione per avere una maggior presenza dei vigili urbani sul territorio.
Prego, ha chiesto la parola il consigliere Postal Lamberto.
Grazie. No, è vero che magari la parte repressiva o sanzionatoria può essere limitata se le forze in campo per l'applicazione di un regolamento non sono sufficienti, però girando dalla parte non tanto della sanzione ma dell'avvicinamento a un comportamento diciamo civile, quanto più possibile civile, una diffusione, una conoscenza dell'esistenza di un regolamento che ti dà degli indirizzi su come muoverti all'interno di una città e come comportarsi, credo che faccia parte di quelle che sono le norme normali e comportamentali di qualsiasi persona. Per cui fosse una fase di pubblicità al fatto che esista un regolamento che ti permette alcune cose e alcune cose invece te le vieta, potrebbe già essere deterrente per alcune persone, o almeno mi auguro che sia così, insomma.
Prego, consigliere Filippi.
Ha perfettamente ragione, però anche una norma, un regolamento dove c'è anche una zona a traffico limitato, e non essendoci il controllo, la zona a traffico non limitato è tutt'altro che limitato. Passa chiunque, parcheggia chiunque, fa quello che vuole, perché ormai quando non c'è un controllo effettivo diventa un'abitudine, un'anarchia un po' su tutte queste situazioni. Purtroppo il regolamento c'è, lo conoscono tutti, ma se il vigile non mi dà la multa mi parcheggio dove che vuoi, insomma. Quello.
Prego, assessore Martinelli.
Persone, insomma, questi regolamenti fanno cultura anche fondamentalmente, se qualcuno li legge, li interpreta in qualche maniera, forse sì. Quelli che fanno comunque, passano di via, passano comunque, regolamento. Guarda che non c'è, ma sì, il vigile non può essere di 24 ore su 24 comunque, dai, insomma.
Ha chiesto la parola il sindaco, prego.
Sì, no, solo per portare il grazie del sindaco della giunta alla commissione. Il lavoro è stato, devo dire, molto, credo molto impegnativo, perché è vero che aveva 30 anni, ma probabilmente era stato copiato da quello di 30 anni prima, vedendo, no, l'altra volta. E anche è stato il lavoro soggetto a, già che ci siamo, no, e sono state inserite numerose importanti aggiunte proprio in corso d'opera, quindi devo dire un lavoro veramente di qualità e che credo sia un'ottima base, poi chiaro l'applicazione, però ecco, in particolare anch'io vorrei sottolineare l'impegno proprio della Polizia Municipale, in particolare dell'agente Acler, il quale come dire, con una dedizione veramente importante ha fatto in modo che si potesse essere integrata la sanzionabilità effettiva, perché tante volte uno dei problemi era quello di dire in teoria si potrebbe, ma siccome poi il regolamento non risponde e siccome poi chi trasgredisce sono i furbi, questi furbi poi fanno ricorso e non pagano mai le sanzioni, invece così è veramente, quindi grazie.
Chiedo quindi all'assessore, vedo che nessun altro ha chiesto la parola, quindi chiederei all'assessore di dare lettura del deliberato, della proposta di delibera.
Il Consiglio Comunale delibera di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, il nuovo regolamento di polizia urbana, composto dal numero 67 articoli, allegato unico alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. Di dare atto al regolamento di cui al punto 1 entra in vigore la data dell'esecutività, la presente delibera, ai sensi dell'articolo 5,3 del decreto del Presidente regionale 0102-2005, numero 3/L.
Va bene, quindi chiedo ai consiglieri di esprimersi su questa proposta con un voto favorevole, 17, voti contrari, nessuno, voti astenuti, nessuno, quindi il provvedimento viene approvato con 17 voti favorevoli. Siamo al punto numero 10. Si tratta di un'autorizzazione allo sgravio di uso civico e susseguente alienazione della particella fondiaria 7672/17 e di quota parte della particella fondiaria 7672/18 nel comune catastale di Levico in località Boccabella. Relatore l'assessore Andrea Bertoldi, e passo la parola all'assessore Bertoldi.
Sì, appunto, qua si parla dell'autorizzazione allo sgravio di uso civico appunto delle particelle, la PF 7672/17/18. Si trovano in area boscata a Misto Ceduo, ubicata in località Boccabella, ad est di Castelselva. Sulla particella 7672/18 esiste un piazzale che si presta al deposito occasionale di legname o come spazio di manovre per messi utili al governo del bosco. Appunto, i signori Fulan Marco e Fulan Sergio hanno chiesto l'alienazione delle stesse. I servizi comunali hanno pattuito con gli stessi il mantenimento all'uso pubblico del piazzale. La giunta comunale ha dato parere favorevole all'alienazione. Adesso, appunto, in questa seduta dobbiamo passare appunto all'autorizzazione allo sgravio di uso civico per poi permettere appunto l'alienazione delle due particelle che corrispondono insieme a una superficie di 2552 metri quadrati, di cui appunto 1926 per la 7772/18 mi sembra, e i rimanenti 626 per la particella 7672/17.
Apro la discussione su questo punto, se c'è qualche richiesta di chiarimento, di informazione, prego. Se nessuno chiede la parola, io chiedo all'assessore di dare lettura del deliberato.
Passo alla lettura del deliberato. Delibera 1. Di richiedere ai sensi dell'articolo 16,3 lettera C della legge provinciale 14/2005 numero 6 al servizio autonomie locali della PAT competente in materia di uso civico l'autorizzazione all'estinzione del vincolo di uso civico gravante sulla PF 7672/17 in CC Levico e sulla PF 7672/18 in CC Levico di una superficie di quest'ultima di metri quadrati 1926 come da tipo di frazionamento allegato, chiedendo la contestuale costituzione di uso civico su pari superficie della PF 3510. 2. Di richiedere l'autorizzazione a destinare i proventi della vendita al miglioramento del patrimonio di uso civico esistente, come disposto dall'articolo 16,3 lettera C della legge provinciale numero 6, in specie al miglioramento della viabilità utilizzata per l'esercizio dell'uso civico. Di prendere atto che la superficie residua di riserva a cui potranno trovare capienza eventuali future alienazioni di particelle catastali di proprietà comunale gravate dal diritto di uso civico residua in metri quadrati 92.859. Di demandare alla giunta comunale gli atti occorrenti per addivenire all'alienazione del bene in argomento.
Chiedo quindi ai consiglieri di esprimersi su questa proposta di delibera con un voto favorevole, 16, voti contrari, nessuno, voti astenuti, 1. Quindi il provvedimento viene approvato con 16 voti favorevoli e un astenuto. Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, si tratta di una relazione della Commissione di Vigilanza sulla gestione dei servizi pubblici locali sul servizio idrico integrato. Premetto subito che non è oggetto di una delibera, quindi non chiamerai i consiglieri a esprimersi su questa relazione, quindi su questo punto. Però abbiamo concordato anche l'altra sera in conferenza capigruppi di aprire comunque un confronto, dei pareri su quella che sarà la relazione che chiamo il presidente, il consigliere Paolo Andreata ad illustrare, ecco, quindi poi facciamo comunque discussione, ancorché, torno a ripetere, non vi sia poi una chiamata ad una votazione su questo punto. Prego, grazie consigliere Andreata.
Grazie,
prego.
Presidente, buonasera a tutti. Allora, premetto che ho intenzione di leggere la relazione e spero di essere comprensibile e chiaro, nonostante un raffreddore, una tosse che stasera proprio mi sta disturbando parecchio. Comunque cercherò di soffermarmi nei vari passaggi, magari quelli che hanno bisogno di una un certo chiarimento, poi alla fine, anche col supporto e l'aiuto di chi ha collaborato a questa relazione, saremo disponibili a fare e dare tutti i chiarimenti necessari. Allora, l'oggetto dell'incarico era la valutazione della possibilità di affidamento a STET della gestione integrata del servizio idrico del comune di Levico Terme, comprensivo delle manutenzioni straordinarie. La commissione di vigilanza è stata incaricata per questo con una nota del sindaco di data 24 marzo 2015 e si è riunita parecchie volte. Durante i vari incontri la commissione ha incontrato il responsabile, il personale tecnico dell'ufficio opere pubbliche e patrimonio, il responsabile dell'ufficio ragioneria, gli amministratori tecnici STET e i responsabili dell'area tecnica e ambiente del comune di Pergine Valsugana. La commissione, per poter affrontare correttamente l'incarico assegnato, non poteva esimersi dalla disamina del contratto di servizio in essere tra amministrazione comunale e STET relativamente alla gestione delle infrastrutture e delle reti, acquedotto e fognatura. Io credo che tutti sono al corrente che la gestione del nostro acquedotto e della fognatura sono state affidate a STET dal 2003, quindi siamo ormai a 14 anni e il contratto in essere scadrà proprio quest'anno il 31/12 e quindi siamo proprio in fase di fine contratto. La Commissione prende atto che il contratto attualmente in vigore con STET è rappresentato dal documento contratto di servizio per la gestione dei servizi pubblici locali e industriali di acquedotto e fognatura, in vigore a partire dall'anno 2003, quando il servizio idrico integrato era gestito per conto del comune di Levico da Seval S.p.A. Infatti, con l'operazione poi di fusione per incorporazione di Seval e Amea in STET S.p.A. con decorrenza 31/12/2003, il contratto in essere che definiva le condizioni per la gestione delle reti rimase invariato, nonostante l'impegno deliberato di provvedere alla stesura di nuovi testi. Sono passati anche qua 14 anni, ma il testo è rimasto invariato. Da una disamina ci risulta che il contratto in scadenza, come previsto dalla delibera di numero 64 di data 18 dicembre 2007, della Giunta Comunale, sia in parte disatteso e in parte inadeguato, in quanto prevede atti e documentazioni mai scambiati tra le parti, piano di gestione dell'interruzione del servizio idrico, pagina 20, verbali annuali dei nuovi allacciamenti alla rete acquedottistica, pagina 22, atti relativi agli allacciamenti alla fognatura, pagina 29, eccetera. Non riporta un elenco dettagliato e puntuale degli interventi di manutenzione ordinaria a carico di STET, sia in ambito acquedottistico che fognario, ma si limita a un generico obbligo per il gestore al mantenimento degli impianti in buono stato di conservazione e funzionamento. Ecco, su questo io vorrei dire che è una frase abbastanza generica che non impegna in modo particolare il gestore a procedere a una seria ed oculata gestione dei manufatti. Noi infatti prevediamo che un eventuale nuovo contratto preveda un elenco ben dettagliato di quelle che sono le operazioni che si vanno a chiedere al gestore e soprattutto anche la possibilità di poter fare anche una tracciabilità delle manutenzioni. Sappiamo che le nostre infrastrutture hanno in dotazione una serie di apparecchiature elettromeccaniche molto complesse che hanno bisogno di continua manutenzione e verifiche secondo la periodicità prevista dal costruttore. Perché se queste macchine si rompono, il comune deve essere in grado di capire se si rompono perché sono state mal manutenzionate o se si sono guastate per altri motivi. Quindi ci vuole la tracciabilità e ci vuole la possibilità di poter verificare in qualsiasi momento lo stato delle manutenzioni e soprattutto prevedere una manutenzione ordinaria che sia come dire, a priori rispetto all'intervento a guasto che quando succede è già troppo tardi. Quindi un nuovo contratto deve prevedere per forza, secondo la Commissione, una filosofia di questo tipo. Altre cose che il contratto attuale prevede sono delle strutture tecniche di controllo comunale mai istituite e livelli di servizio e prestazioni secondo la carta dei servizi di cui non risulta l'emanazione. Prevede inoltre, su proposta del gestore, l'aggiornamento dei regolamenti comunali, le stesure dei quali risalgono al 1988 e al 1991, rispettivamente per il regolamento comunale dell'acquedotto e per il regolamento comunale di fognatura. Quindi anche qua siamo ormai quasi a 20 anni dalla stesura di questi regolamenti e non risulta che questi siano stati più aggiornati. Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria, il contratto prevede già degli obblighi a carico del gestore, ma non è chiara la modalità di riconoscimento dei relativi oneri finanziari. Un esempio, al punto 2.5, il contratto prevede che nel caso in cui per motivi di utilità pubblica si rendesse necessario richiesta e nell'interesse esclusivo del comune lo spostamento di tubazioni o di installazioni, la società prevede l'esecuzione delle opere occorrenti, ma con diritto di rivalsa al puro costo. Al punto 3.1.4 la società esplica le attività di gestione, manutenzione corrente ordinaria, manutenzione straordinaria conservativa, manutenzione incrementativa o migliorativa, quest'ultima con finanziamento comunale. Anche qua non si capisce bene di cosa stia parlando. La società relativamente agli impianti fognari deve effettuare la conduzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria, un altro passaggio, oltre alla gestione degli impianti. Quindi spesso e volentieri questa manutenzione straordinaria viene citata nel contratto, ma poi non si sa chi la deve pagare, le formule di riconoscimento delle spese sostenute a STET e se questa è tenuta a farle in prima istanza oppure se può anche non farle e il comune deve ricorrere ad altri soggetti. Quindi di manutenzione straordinaria, ordinaria, conservativa si parla sia per le reti acquedottistiche che per le infrastrutture fognarie. È parere della Commissione quindi che il contratto in essere non definisce con certezza il ruolo del gestore e dell'ente appaltante e soprattutto quali siano gli oneri nella gestione ordinaria a carico della STET. Manca infatti una chiara e dettagliata definizione che distingua inequivocabilmente la manutenzione ordinaria dalla manutenzione straordinaria delle infrastrutture date in gestione a STET. E inoltre, per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, come dicevo prima, manca di un elenco dettagliato delle operazioni richieste e della periodicità necessaria per una manutenzione programmata indispensabile a mantenere le apparecchiature elettromeccaniche e civili in buono stato di efficienza. Cioè intervenire a fare lo spurgo, la pulizia e il controllo dei pozzetti quando questi magari rigusitano in seguito a un evento piovoso o a un intasamento dovuto alla presenza di materiali grossolani dentro la rete, alle volte è troppo tardi. Se ci fosse una manutenzione programmata con una periodicità decisa dal capitolato, tanti eventi si potrebbero prevenire di disfunzioni. Per questi motivi, in passato, le diverse interpretazioni e letture del contratto di gestione hanno prodotto incomprensioni ed equivoci tra la società contraente e il comune, che non hanno contribuito ovviamente a rendere sempre ottimale il servizio erogato. Si ricorda tuttavia che con l'obiettivo di pianificare, programmare e condividere le priorità sugli investimenti, stiamo parlando di investimenti, sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle reti, vengono organizzati periodici incontri tra i tecnici STET e i tecnici comunali e l'assessorato ai lavori pubblici, che riescono in parte a superare le lacune contrattuali. La Commissione invita il Sindaco e la Giunta a rivedere il contratto in essere al fine di garantire un servizio di gestione, manutenzione, conduzione e custodia delle infrastrutture e impianti assegnati il più funzionale possibile, aggiornato all'attuale stato di consistenza delle opere, perché nel frattempo ovviamente le reti sono state implementate, prevedendo anche la possibilità di applicare delle penali detrazioni su eventuali inadempienze del gestore e rilevate da parte dell'amministrazione comunale, sempre nell'obiettivo di assicurare l'ottimale gestione delle infrastrutture pubbliche. Questo attualmente non è previsto. Per la Commissione risulta evidente che l'affidamento in-house non può esimere il Comune dal dovere di esercitare nei confronti della società un controllo analogo a quello che è esercitato sui servizi erogati dallo stesso. Per queste finalità di controllo è evidente che il Comune deve organizzare la propria struttura tecnica interna. Negli incontri con gli amministratori di STET è emerso che è intenzione della società rafforzare il settore relativo alla gestione delle reti acquedottistiche fognarie, anche a fronte della quasi certezza di dover rinunciare in futuro all'attività della distribuzione del gas metano. In questo senso vanno le recenti acquisizioni di nuove gestioni da parte di STET, rete acquedottistica intercomunale della Bassa Val di Cembra e acquedotto e fognature del comune di Novaledo. Inoltre, negli incontri con gli amministratori di STET è emersa la volontà di STET stessa di elaborare un nuovo contratto da poter proporre a tutte le amministrazioni del bacino di utenza STET, in modo tale da omogeneizzare la regolamentazione dei rapporti fra STET e comuni convenzionati. Questa è un'idea che STET ha espresso durante le nostre riunioni. Sarebbe auspicabile un contratto unico, ma la vedo molto difficile, perché poi ogni singolo comune ha le sue problematicità, ha le sue particolarità nelle reti, ha dei regolamenti comunali diversi, però insomma questa sarebbe l'intenzione, vediamo cosa succederà in futuro. La Commissione raccomanda al Sindaco di sostenere questa ipotesi nelle sedi opportune. Da parte di STET è previsto un potenziamento del settore tecnico, tuttavia la progettazione di nuove infrastrutture e l'esecuzione dei relativi interventi sono attività che la società in-house appronterà quasi sicuramente con il ricorso a ditte esterne, perché attualmente non ha una struttura in grado di fare progettazione di un certo tipo e neanche l'esecuzione delle opere, in quanto si affida sempre a ditte terze. La Commissione ha anche valutato lo schema di contratto per la gestione dei servizi pubblici locali, acquedotto e fognatura, in vigore tra STET S.p.A. e il Comune di Tenna, nonché il disciplinare dei servizi accessori al servizio idrico integrato in vigore tra STET e il Comune di Pergine Valsugana. Nel primo, Tenna, in estrema sintesi, si delega completamente STET alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni strumentali assegnati e agli interventi pure di potenziamento ritenuti necessari. Quindi STET si muove in maniera autonoma a fare anche implementazioni e estensioni delle reti, e quindi questo è un tipo di affidamento estremamente allargato, passatemi il termine. A fronte dell'affidamento dei servizi a STET, STET riconosce al Comune un corrispettivo annuo di importo pari agli oneri che rimangono a carico del Comune e previsti dal contratto, esempio spese per eventuali attività tecniche amministrative, lavori di rimessa in quota di chiusini e griglie in caso di lavori stradali. A STET invece percepisce come corrispettivo per tutti gli oneri e obblighi posti a suo carico le tariffe delle utenze acqua e fognatura, che vengono riviste annualmente dal Comune di Tenna su proposta del gestore. Quindi praticamente a Tenna chi riscuote il canone della fognatura e dell'acqua distribuita è la STET, che però concorda tutti gli anni col Comune, in base agli investimenti che la stessa fa sul territorio di Tenna, le nuove tariffe appunto per coprire gli oneri e le spese da essa sostenute. Il Comune di Pergine, invece, attraverso un disciplinare, ha appaltato a STET la gestione degli idranti antincendio di proprietà comunale ad uso pubblico e le fontane di proprietà comunale collegate all'acquedotto pubblico. Il disciplinare prevede un corrispettivo per la manutenzione ordinaria programmata e a guasto e un tariffario per la manutenzione straordinaria, progettazione ed esecuzione di interventi di rifacimento completo, parziale, miglioria, ampliamento degli impianti, eccetera, che il gestore si impegna ad eseguire su specifico incarico del Comune e con la remunerazione prevista però in questo caso da un prezziario concordato tra le parti. E concludo. È parere unanime quindi della Commissione di Vigilanza che sull'esempio della convenzione in essere tra STET, SPA e Comune di Pergine si possa definire e concordare anche per il Comune di Levico uno schema di contratto che affidi a STET la gestione della rete acquedottistica e fognaria, comprensiva della manutenzione straordinaria a guasto e conservativa delle opere affidate, manutenzione che prevede un intervento immediato di riparazione, sostituzione o revisione in presenza di guasti e o deperimento delle opere civili e o elettromeccaniche, senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione comunale. Questi interventi dovrebbero essere compensati con riferimenti ad un elenco prezzi integrato nel contratto. Quindi cosa vuol dire? Che le manutenzioni straordinarie a guasto, rotture, sostituzioni di apparecchiature elettromeccaniche e mantenimento del buono stato delle opere civili, STET dovrebbe farli senza la preventiva autorizzazione, però sulla base di un prezziario condiviso col quale poi vengono riconosciuti gli oneri, salvo appunto per salvaguardare eventuali sorprese di oneri non congrui. La manutenzione straordinaria, che prevede invece interventi di rifacimento completo, parziale, miglioria, ampliamento degli impianti risultante da una programmazione generale condivisa dall'amministrazione comunale e STET, secondo la Commissione deve essere inizialmente coordinata dall'amministrazione comunale secondo le procedure attualmente in uso. Quindi nuovi collettori, nuovi ramali, implementazioni dell'acquedotto, al momento è meglio che il Comune li coordini e poi li affidi secondo le regole degli appalti pubblici, come sta facendo adesso, quindi tenendosi la regia in casa. In via prudenziale, quindi, secondo la Commissione, solo in un secondo tempo, una volta attestata l'affidabilità del nuovo impianto contrattuale in essere con STET, comprensivo della manutenzione straordinaria a guasto, sarà da valutare il totale affidamento alla società in-house della manutenzione straordinaria, secondo lo schema adottato dal Comune di Tenna. Colgo l'occasione per ringraziare gli amministratori STET, il nostro personale tecnico-amministrativo, l'ingegner Paoli del Comune di Pergine e i componenti della Commissione per le competenze messe a disposizione per il clima di collaborazione e disponibilità dimostrato durante tutti i lavori della Commissione. E io ho concluso.
Grazie al Presidente, al Consigliere. Beh, comunque alcuni consiglieri fanno parte anche di questa commissione, quindi sapevano del lavoro fatto. Ha chiesto la parola il Sindaco, prego.
Sì, prima di aprire il dibattito volevo dire che allora nei prossimi giorni con il segretario comunale invieremo la relazione integrale che abbiamo già illustrato, diciamo, a STET, in modo che poi nel più breve tempo possibile possano portare una bozza di contratto, evidentemente, che poi sarà portata in consiglio comunale per l'approvazione, chiedendo di seguire le linee guida che sono contenute nella relazione. Ringrazio la Commissione, anche qua credo che il lavoro sia stato veramente impegnativo, no, credo, sono certo che sia stato veramente impegnativo e che in particolar modo perché l'ambito è vasto, comprende diverse problematiche che sono fra di loro anche tecnicamente differenti e quindi davvero un applauso, un grazie per l'output che ci consente appunto di chiudere adesso entro fine anno questa partita.
E ha chiesto la parola il consigliere Dal Bianco, prego.
Allora, si è lavorato tanto, si è lavorato forse per troppo tempo, abbiamo perso quasi 10 mesi per il cambio di amministratore delegato, perché c'è stato il cambio dell'amministratore delegato dal Comune di Levico. E le perplessità, dal mio punto di vista, sono tante e sono aumentate nell'ultimo periodo, perché io ero in commissione, abbiamo analizzato parecchi aspetti, molti aspetti, ma una cosa, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, beh, prima c'è stato un altro episodio in cui, quando abbiamo incontrato il direttore generale di STET, è Bortolotti, che penso conosciate perché guarda caso è anche direttore generale di AMNU. Con AMNU siamo in rapporti, insomma, così abbastanza buoni, ma anche no, nel senso che non sempre vengono fatti, a mio modo di vedere, gli interessi dei cittadini con AMNU. Con STET, quello che è stata la mia esperienza è abbastanza pesante, perché pur essendo in commissione per valutare questa situazione, ho fatto accesso agli atti e il 7 di giugno, sì, il 7 di giugno ho fatto accesso agli atti, scusate, leggo questa mail perché è abbastanza importante, ho fatto accesso agli atti dopo un mese, e questa è la lettera che scrivo alla Presidente del Consiglio, è la mail che scrivo al Presidente del Consiglio per la risposta ottenuta. Il giorno 7 di giugno ho fatto accesso agli atti, dopo un mese e non i 15 giorni previsti dallo statuto, mi arriva questa risposta composta, certificata del Comune. Con riferimento alle planimetrie, faccio una premessa, avevo chiesto la planimetria della rete acquedottistica e della rete fognaria del nostro Comune, per valutare, anche in base a quello che stavamo facendo nella Commissione, qual era la situazione. Con riferimento alle planimetrie della rete fognaria ed acquedottistica, l'ente gestore interpellato in tal senso ha evidenziato che dopo ampio approfondimento, l'ente gestore, parliamo di STET,
trattandosi di documentazione contenente descrizione progettuale e funzionale di infrastrutture di servizio pubblico esposte a rischi di origine criminosa, della cui integrità risponde il medesimo gestore, non viene ritenuta opportuna la divulgazione nelle forme e nelle modalità richieste del materiale in oggetto. Quindi io non sono riuscito ad avere le planimetrie. A questo punto ho scritto anche, basterebbe far riferimento a sentenze anche in Trentino per sapere che neanche una partecipata del comune può negare atti ad un consigliere, ma basta citare gli articoli dello statuto per rendersi conto di come stia la situazione. Poco tempo dopo, dopo aver scritto alla Presidente del Consiglio, è arrivata una risposta del segretario che diceva che non era un diniego. Effettivamente io potevo andare, ma con il nostro amministratore delegato, o comunque un delegato di STET, per valutare la planimetria. Ora, questo è veramente discutibile, quantomeno discutibile per usare un eufemismo, ma non è possibile non poter accedere a una planimetria di una rete fognaria, di una rete acquedottistica, soprattutto perché in altri comuni è pubblica, è sul sito del comune. Sì, sì, il comune di Padova, voi andate a vedere sul sito del comune, c'è la rete acquedottistica, ma è lo stesso. A prescindere da questo, io come consigliere poi sarò tenuto al segreto, adesso questo avrà un seguito, nel senso che non mi fermo in qua, ho parlato con l'amministratore delegato dicendo che andremo insieme a vedere, perché comunque il lavoro è di andare di ispezione, di andare a vedere, di conoscenza, di cercare di capire com'è la rete, però questi sono i primi ostacoli che si pongono e non si può lavorare in questo modo, perché io consigliere comunale devo avere accesso, poi sono tenuto al segreto, sicuramente, e ne rispondo io, ma non è possibile non fare accedere un consigliere comunale a determinate planimetrie. La seconda cosa che mi ha lasciato perplesso è il fatto di chiedere una condivisione di questo contratto. Io avevo chiesto più trasparenza per vedere un attimino, per accedere anche al sito di STET, e Bortolotti ha detto sì, sicuramente vedrai che ci sarà una condivisione. Se queste sono le premesse, se queste sono le premesse per cui un consigliere non può andare a vedere quello che sta succedendo, diciamo che non siamo proprio tranquilli, o perlomeno abbiamo tanto da lavorare sulla trasparenza, proprio perché questa è una partecipata, insomma.
Ha chiesto la parola il consigliere Beretta Gianni, prego.
Grazie Presidente. Io vorrei fare tornando un po' indietro, insomma, abbiamo parlato penso nel 2014 riguardo alla qualità dell'acqua delle nostre case, era uno dei motivi per cui dopo un'attenta valutazione in quella commissione erano stati poi deliberati anche dalla giunta comunque vari lavori, varie prospettive per migliorare la qualità dell'acqua. Mi ricordo anche l'assessore che parlava appunto di vari lavori di chiusura di anelli per permettere insomma di migliorare la qualità nelle case di Levico. In varie zone di Levico abbiamo avuto questo problema, un po' migliorato, c'è ancora, però sicuramente un po' migliorato. Mi ricordo in una delle riunioni che abbiamo fatto a Pergine con i responsabili anche di STET, dove abbiamo calcolato, se non mi ricordo, la commissione, quello col Maurizio, giusto? Questa commissione così, dove parlando anche con il referente così, si parlava che se davamo anche la manutenzione straordinaria a STET, probabilmente con un aumento di circa l'1% della bolletta dell'acqua si potevano avere investimenti anche di qualche centinaio di migliaia di euro, perché loro potevano ammortizzare in 20-30 anni i lavori, cosa che invece magari il comune non riusciva a fare. Per questo susseguente avevo fatto un ordine del giorno con richiesta di poter approfondire questa possibilità di dare la gestione anche straordinaria a STET per capire, non è detto che quella sia la soluzione, per capire se insomma questa soluzione ci permetteva di avere qualche soldino più, qualche investimento magari migliore da fare, perché giustamente noi abbiamo sempre poi anche le nostre casse sempre un po' tirate, quindi la possibilità di fare qualche investimento in più. Leggo questa relazione, vedo che sicuramente avete fatto tantissimi approfondimenti, purtroppo questa è una delle commissioni che sono non sono pubbliche, quindi non si possono andare ad ascoltare, benché comunque non è che in tante altre commissioni ci sia la folla, comunque, quindi comunque sono pubbliche, quindi se uno vuole venire ad ascoltare non potrà intervenire, ma può venire ad ascoltare tranquillamente lo svolgimento delle commissioni. E trovo sicuramente molto positivo il fatto che comunque, beh, uno intanto è stata fatta una grande analisi di quello che c'era prima, e non siamo a livelli forse del regolamento di pulizia urbana, ma si parla di 30 anni anche qua, perché 88 sono 30, non 20, quindi sono comunque sicuramente molti anni anche qua, e quindi sono cambiate molto. Mi ricordo comunque, mi spiace il collega qua Maurizio che non abbia potuto, comunque io non ho avuto la carta, ma le abbiamo ricevute, comunque mi sembra in commissione anche un po' la gestione dei vari bacini di raccolta dell'acqua, così che io è stato un accrescimento sicuramente per il sottoscritto sapere che poi gran parte viene pompata dalle fontanelle, quindi insomma un lavoro diverso da quello che pensavo che fosse tutto per cadute, così. Però parlando anche con i tecnici ci parlava dei comuni vicini, Vignola di turno e altri, dove acqua ne hanno anche in abbondanza, se ricordo bene era Vignola, qualcun altro, e magari con investimenti forse faraonici e noi all'inizio, però forse anche non troppo per una società così, si potrebbe riuscire a dare anche una soluzione non per 5, 10, ma per 20, 30 anni, magari anche una soluzione, perché abbiamo visto anche quest'anno, insomma, il problema idrico c'è. Quindi bravi, bravissimi da quello che avete fatto, è già un ottimo step, un ottimo passo, e vedrei... Va benissimo anche fare magari un passetto alla volta, quindi vedere magari un annetto, due al massimo, ma anche un annetto, vedere se questo servizio con tabelle certe, con revisioni, con report, che da quanto avete detto voi non ci sono stati negli ultimi anni, e questo purtroppo è anche la nostra negligenza, non aver tirato per le orecchie chi doveva farlo, insomma, questa cosa, quindi va benissimo. Dall'altra, pensare fin da subito, o valutare, magari non vale la pena, però valutare se dare alcune iniziative straordinarie, insomma, loro forse ci potrebbero dare quell'aiuto idrico e monetario, quindi per fare questi lavori fin da subito, cioè magari non riusciamo a dargli tutto, ma qualche lavoro forse vale la pena darlo. Grazie.
Va bene, quindi io vedo che non vi sono altre richieste, quindi il Consiglio Comunale è giunto al termine, sono le 23:15. Dico già ai presenti, anche a chi ci sta seguendo, che molto probabilmente ci ritroveremo verso la fine di ottobre, non si vorrebbe proprio arrivare a fine ottobre, ma insomma dopo, intorno alla quarta settimana di ottobre, per un nuovo consiglio comunale. Quindi buona serata a tutti e grazie.